Buonasera. Sull'interrogazione del gruppo consiliare insieme al centro-sinistra relativa a feste paesane ed eventi culturali, passo la parola a Ferrari Marco del centro-sinistra. Prego.
Buonasera. Interrogazione feste paesane ed eventi culturali. Premesso che dal 13 giugno la Regione Emilia-Romagna ha autorizzato la ripresa di spettacoli pubblici in cinema, teatri e concerti all'aperto, che in questo momento particolare sia necessario, più che in passato, con un'amministrazione al fianco dei cittadini e delle associazioni locali, con l'obiettivo di ripartire anche attraverso momenti di convivialità e attività culturali per dare senso a un ritorno alla normalità della comunità. Si interroga il sindaco e la giunta se sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di associazioni, gruppi o singoli volte a realizzare feste o eventi come la Sagra di Rovereto, la Fiera d'Ottobre o qualsiasi altra manifestazione o spettacolo per un'estate che sarà più silenziosa del solito. Se il sindaco, in quanto assessore alla cultura, abbia incontrato associazioni, e sappiamo che è stato così, del territorio e non solo attraverso la Pro Loco, vista la particolarità del periodo, per valutare l'organizzazione diretta di eventi culturali, escluse le attività già in programma o in ideazione rivolte a bambini e ragazzi delle scuole dell'obbligo, che riportino un poco di normalità la programmazione culturale del nostro territorio, da sempre caratterizzata la ricchezza di proposte del mondo associativo per essere a stimolo allo stesso quale programmazioni estive per essere a stimolo allo stesso. Quali programmazioni estive sono state fatte? Chiediamo risposte in Consiglio Comunale. Grazie. Aggiungo quello che ho detto prima, che abbiamo saputo che il sindaco e la giunta ha incontrato le associazioni, la Pro Loco, per eventuali organizzazioni di manifestazioni. Grazie.
Grazie, passo la parola al sindaco Enrico Ghiacci.
Buonasera a tutti. In risposta all'interrogazione avente ad oggetto feste paesane ed eventi culturali, vorrei anzitutto ribadire una questione importante sulle tempistiche. Le linee guida regionali sono uscite il 6 giugno e l'interrogazione è stata protocollata il 9 giugno, 3 giorni dopo. Da tempo aspettavamo queste direttive dalla Regione e intenso è stato il lavoro di confronto precedente a tale uscita. È stato svolto con gli enti culturali del territorio, con Proloco e Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per primi, per poter essere subito operativi nel momento della loro pubblicazione. La rimodulazione del contributo della Fondazione per la rassegna culturale Novi 360. L'organizzazione, in collaborazione con Proloco, di un incontro rivolto a tutte le associazioni per capire insieme come affrontare il periodo estivo, incontro definito già il 4 giugno e svolto nella serata del 16 giugno, sono solo alcune azioni che si vanno a sommare ad altri interventi in ambito culturale, quali dal 23 aprile l'attivazione del prestito a domicilio dei libri della biblioteca, che non tutte le biblioteche hanno organizzato, e dal 7 maggio la successiva riapertura del prestito bibliotecario appena è stato possibile. Detto questo, mi fa piacere che anche la minoranza sia attenta a questi temi e l'interrogazione a cui rispondo mi suggerisce che stiamo procedendo per la strada giusta. In merito al primo punto, in data 6 maggio abbiamo chiesto a Proloco di inviare da parte del sindaco una mail a tutte le associazioni per essere aggiornati su come intendevano muoversi, chiedendo appunto alle associazioni che avevano ricevuto il patrocinio comunale di poterci aggiornare in merito ad eventuali sviluppi degli eventi patrocinati. A seguito di tale invio sono pervenute alcune disdette, anche se alcune pratiche di patrocinio risultano ancora formalmente aperte. Al momento abbiamo ricevuto qualche richiesta di informazione su particolari modalità di gestione degli aspetti sanitari, ma ancora nulla di ufficiale, mentre l'Ufficio Cultura, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, già da tempo collaborano con la Proloco per fornire tutti gli elementi in merito allo stato dei cantieri relative forniture elettriche delle aree di festa per consentire l'eventuale programmazione della Fiera di Ottobre. Inoltre, il Comune sta provvedendo ad allestire 3 aree da dedicare alle iniziative culturali che prevedono montaggio del palco, allestimento delle sedute e definizione di arena con transenne per un minimo di 90 persone ad un massimo di 199. A Novi si tratta del Parco della Resistenza, a Sant'Antonio dell'area limitrofa al Pallarotari e Rovereto dell'area feste di imminente inaugurazione, oppure il campo da basket a fianco del Palapanini. Infine abbiamo confermato il contributo per un massimo di 10.000 euro a Proloco per la copertura delle spese di sicurezza, con la possibilità di coprire eventualmente anche spese inerenti a consulenza e formazione da parte di tecnici qualificati per il rispetto delle linee guida regionali. Sul punto 2 ho già argomentato in premessa, l'incontro si è svolto martedì scorso. In merito all'ultimo punto, l'amministrazione ha ridefinito il progetto Novi 360, per il quale ha ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi un contributo di 50.000 euro, previo cofinanziamento di 12.750 euro. Le tre linee di intervento proposte sono state comunque confermate. In particolare, la seconda edizione della rassegna stravagante Street Festival, dedicata all'arte di strada a settembre, la rassegna Mese della Scienza, dedicata alla didattica scientifica ludica e interattiva nel mese di novembre, la rassegna teatrale Treatro, rivolta ad un pubblico giovane da dicembre 2020 a marzo 2021, e inoltre diverse attività di animazione culturale promosse soprattutto in biblioteca. A queste tre progettualità ne sono state aggiunte due, la rassegna estiva Al Parco col Sorriso, dal 23 giugno al 18 luglio, che prevede spettacoli da svolgere nei parchi del comune dedicati alla fascia d'età 3-11 anni. Tale necessità è nata a seguito della forte riduzione degli eventi estivi promossi dalle associazioni del territorio e anche per consentire ai tanti ragazzi che non frequentano i centri estivi di poter partecipare a momenti culturali e di formazione. Inoltre la promozione culturale della nuova area dedicata allo sport e agli spettacoli attualmente in fase di completamento presso la frazione di Rovereto. Inoltre sarà svolto nel mese di luglio un incontro all'interno della rassegna della Festa del Racconto, tuttora in fase di progettazione. La manifestazione di interesse per affidare la gestione e la promozione degli eventi di Novi 360 ad un curatore e quella per la relativa attività di comunicazione sono già stati pubblicati. Le tante azioni e progetti, realizzati anche in collaborazione con i volontari e le associazioni per promuovere la cultura in un momento molto difficile, testimoniano nei fatti la grande attenzione che questa amministrazione pone in tale ambito per arricchire di contenuti formativi tutto il territorio.
Grazie. Ripasso la parola a Ferrari Marco, prego.
Io ringrazio il sindaco per la risposta. Fatto sta che questa risposta l'ho sentita ieri sera. Per l'ennesima volta io avrei piacere che le risposte, prima di darle su internet, vengano date a chi fa l'interrogazione, se no cosa ci stiamo a fare qua? Tutte le volte che facciamo un'interrogazione ci troviamo la risposta il giorno prima sui social network. Queste cose io le sapevo già, potevo anche non venire questa sera. Gradirei, visto che abbiamo già chiesto altre volte che le interrogazioni, invece quando le facciamo, di rispondere prima noi e il giorno dopo possibilmente dirlo sui social. Tutte le volte, se abbiamo presi in giro, noi facciamo le interrogazioni e puntualmente salta fuori l'assemblea tre giorni dopo e la risposta tre giorni dopo sempre sui social e noi le risposte vengono date prima ai cittadini di noi. Capisco che voi dovete rispondere ai cittadini, però un po' di rispetto credo che sia necessario nei nostri confronti. È già stato fatto notare questa cosa e credo che il minimo che si potesse fare. Io queste cose qua ho letto, ho seguito la diretta Facebook del sindaco di ieri sera e queste cose le sapevo già ieri sera, però avrei preferito sentirle per primo stasera, visto che l'interrogazione l'abbiamo fatta noi. Grazie.
Bene, sono le 21.05, quindi chiedo al segretario Cappi di fare l'appello, prego.
Non sono segretario, ma solo per il 27 del mese. Allora, Diacci.
Presente.
Enrico. Bacchelli. Diacci Marzia. Fabbri.
Presente.
Fracavallo.
Presente.
Gagliotto.
Presente.
Grossi.
Presente.
Martinelli. Montanari. Tioli.
Presente.
Turci.
Presente.
Zanardi.
Presente.
Ferrari. Olivetti. Rossi. Zenoni. Bonatti. Casarini.
Prima di cominciare dovrei fare dire un comunicato. Ho avuto mandato dall'assessore Elisa Montanari di riferire che, avendo fatto un tampone ed ancora senza risposta, per motivi della sicurezza di tutti non potrà essere presente a questo consiglio comunale. Quindi l'assenza è dovuta a questo. Bene, detto questo.
Le proposte di inversione degli ordini del giorno.
Abbiamo parlato con il capigruppo perché abbiamo dovuto invertire alcuni ordini sull'ordine del giorno. Come primo punto dovrei mettere la modifica dello statuto del consorzio attività produttive e aree servizi prima era il terzo punto, ma poi passerà al quarto punto, la variazione al bilancio di previsione e al terzo punto andrà l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2019. Comunque andiamo per ordine e cominciamo con il primo punto, che è la modifica dello statuto del consorzio attività produttive, aree e servizi. Darei la parola a Fabri, al vice sindaco Fabri, prego.
Buonasera a tutti, stiamo attivando il collegamento in videoconferenza con l'architetto Luca Biancucci, direttore del consorzio attività produttive di Modena. Scusate un attimo, vediamo se tutto funziona. Luca, ci senti?
Sì, io vi sento benissimo, voi?
Allora, tu in questo momento non vedi il consiglio, ma il consiglio vede te, e anche come audio loro sentiranno quello che tu dici. Quindi possiamo procedere. Vediamo un attimo.
Sto condividendo lo schermo. Quindi se vedete io posso iniziare, se siete d'accordo.
Allora, molto... Aspettate un attimo. Okay. Quindi, proprio per pura informazione, ricordo che dal 2004 il nostro comune è socio e complessivamente siamo 13 comuni del Modenese soci del consorzio, che in questo momento sta facendo con il nostro consiglio, anche negli altri consigli comunali, questo passaggio importante che vuole dare la possibilità, tramite una modifica di statuto, di potenziare una serie di attività che differenzieranno rispetto al passato l'attività del consorzio. Quindi noi adesso vedremo quelli che sono i punti principali toccati da questa variazione di statuto e vedremo anche un attimo quello che sarà l'obiettivo conseguente a questo nuovo statuto e le possibilità che apre al consorzio di svolgere un'attività di programmazione che è già stata presentata nell'assemblea e che comunque compirà un percorso di supporto nei prossimi anni, particolarmente dedicato in questo momento ai comuni soci che, come noi, stanno attraversando questa crisi legata al Covid. La parola al dottor Luca Biancucci.
Grazie, buonasera. Io ho fatto una presentazione molto sintetica, spero, e sostanzialmente divisa in tre parti. Una prima parte velocissima, e proverò a spiegare brevemente quello che è il consorzio e l'attività, poi entrerò nel merito di quella che è la delibera di oggi, del Consiglio Comunale, quindi di quelle che sono le previsioni di modifica dello statuto, per chiudere con il cosiddetto piano di rilancio di assistenza e collaborazione del consorzio per i propri soci per rilanciare l'economia dopo appunto la pandemia Covid-19. Partirei, se siete d'accordo, subito con la presentazione del consorzio. Come già detto in precedenza, il consorzio è un ente pubblico costituito da 13 comuni della provincia modenese. Quelli evidenziati in rosso che vedete nella mappa sono ovviamente i comuni soci. Il consorzio è nato oltre 40 anni fa sulla base della legge 865-71 che permetteva e ha permesso ai comuni di appunto definire quei consorzi per attuare le aree PEP, cioè per gli insediamenti economici di edilizia popolare, oppure per gli insediamenti PIP, per i piani di insediamento produttivo, come è stato appunto costituito e istituito il consorzio. Il consorzio, in oltre 40 anni di attività, si è sempre autofinanziato e ha, per conto dei propri comuni soci, attuato le aree urbanizzandole, assegnandole alle imprese e alle aziende a un prezzo agli artigiani, a un prezzo convenzionato mediamente più basso di un 30-50% rispetto al libero mercato. Ovviamente queste assegnazioni sono avvenute con processi e procedure di evidenza pubblica, l'assegnatario sottoscrive anche una convenzione che regola e disciplina tutti questi vantaggi che non sono solo di natura economica finanziaria, ma anche di natura fiscale quando si rogita un lotto assegnato dal consorzio. Il consorzio cosa ha fatto, cosa sta svolgendo in questo, diciamo, secondo mandato, ma ovviamente attività che sono già iniziate nel primo mandato, nel precedente mandato? Ovviamente qui ho fatto una slide dove ho provato a sintetizzare un po' quelle che sono le attività prevalenti, quindi vedete un po' anche di loghi, di immagini. Trova area industriale, come dire, la parte più consistente dell'attività del consorzio che vi ho raccontato in precedenza. L'Atlante delle aree produttive, un progetto pilota che abbiamo fatto per il Comune di Modena e che vorremmo riproporre agli altri soci, che è quello relativo all'analisi di tutte le aree produttive, anche funzionale ai nuovi strumenti urbanistici comunali e alla nuova legge regionale 24/2017. Il terzo e il quarto logo che vedete nella prima riga è riferibile invece ad elementi che andrò a raccontarvi un po' più nel dettaglio prossimamente, e poi ci sono anche tutta una serie di attività di progetti pilota che abbiamo fatto e stiamo svolgendo, fino a un progetto europeo, il Life Iris InfoPoint, che è un progetto che abbiamo iniziato nel 2015 e ultimato nel 2019. Anche qui lo vorremmo poi riproporre anche ad altri comuni soci. In questo caso il progetto pilota era il comune di Bonporto, era relativo a un piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Veniamo all'oggetto della serata, cioè le modifiche allo statuto. Modifiche dello statuto che sono dovute essenzialmente a tre elementi, pilastri più importanti. Insomma, il primo è che le modifiche appunto allo statuto sono dovute al fatto di consentire al consorzio, rispetto all'attività ordinaria che ha fatto in oltre 40 anni, anche di poter accedere a proposte e interventi sul patrimonio immobiliare esistente, quindi non solo più su il territorio agricolo e il territorio rurale, ma anche promuovendo e gestendo interventi di recupero dell'esistente, oltre che realizzando anche servizi e di pubblici o di interesse pubblico a supporto di quelle che saranno le necessità dei comuni soci. Il secondo pilastro di questa modifica dello statuto è riferibile essenzialmente a un aspetto, diciamo, di età, un aspetto dovuto al fatto che l'ultima grossa, vi dicevo, il consorzio è stato istituito 40 anni fa, ma l'ultima modifica statutaria importante è stata fatta nel 1998, quindi sono oltre 22 anni che lo statuto è stato modificato e quindi risente anche, come dire, di un adeguamento a un apparato normativo degli enti locali che ovviamente in questi anni si è modificato enormemente, che quindi siamo costretti a recepire, quindi molte modifiche diffuse sono riferibili essenzialmente anche a queste questioni, insomma, di recepimento di normative più cogenti e vigenti. Terzo pilastro è quello invece relativo al tema molto importante di far sì che il consorzio possa diventare un consorzio che possa agire con le proprie azioni in riferimento a tutto il campo e al merito della rigenerazione e riqualificazione delle aree produttive dismesse e ampliamento appunto dei siti industriali, un po' sono tutto quella che è la novità in campo, soprattutto immobiliare e urbanistico di questi ultimi anni. Quindi questi sono essenzialmente i tre pilastri che, come dire, hanno definito, determinato tutto l'apparato di modifica dello statuto. Adesso brevemente cercherò di spiegarvi le modifiche più importanti in ordine anche cronologico di articoli. Il primo articolo che si propone di modificare è l'articolo 1, ovvero è stato aggiornato l'oggetto stesso del consorzio, questo ovviamente in riferimento ai tre pilastri che vi dicevo in precedenza, ovvero nel consorzio si vuol fare anche un ente, un pubblico, che possa appunto sostenere i propri soci in attività non più legate solo all'urbanizzazione dei lotti, ma anche agli interventi di riqualificazione. Sono state aggiornate anche le finalità, e qui entriamo all'articolo 2 del consorzio, in quanto non solo più uno strumento attuativo di aree produttive, ma anche un promotore, ovviamente sempre per i propri comuni soci, eventualmente anche di studi ed analisi, sempre legate al mondo dell'economia, per appunto tutto il sistema della produzione del lavoro. Terzo banale aggiornamento che è stato fatto, abbiamo di recente cambiato anche la sede legale e quindi abbiamo traslocato rispetto alla vecchia sede, quindi anche qui è stato fatto la modifica in questo senso. Successivamente, quello che adesso andrò a raccontare invece è un'importante modifica che riguarda l'articolo 4 dello statuto in riferimento a modifiche che riguardano il cosiddetto sistema del recesso. Quindi anche qui l'Assemblea ha deliberato come proposta di modifica di far sì che il comune recedente, cioè chi decide di uscire dal consorzio, non potrà avere diritto ad alcuna pretesa nei confronti di quello che è il patrimonio mobiliare e immobiliare del consorzio stesso, fatta salva ovviamente la restituzione di risorse che magari i soci hanno versato e che sono servizi non attuati dal consorzio e quindi vengono restituiti al socio ovviamente. In più è stata anche introdotta una fattispecie, recependo le modifiche normative più recenti, per l'esclusione anche per gravi inadempienze da parte dei comuni consorziati, che come il comune recedente non avrà diritto a nessuna quota patrimoniale del consorzio stesso. Articolo 8 ha affrontato invece una modifica funzionale all'ipotesi di un eventuale scioglimento del consorzio, e quindi la fattispecie che comporta lo scioglimento definirà anche una serie di conseguenze. Tra queste, i comuni rimangono obbligati agli impegni assunti sino a quel momento dal consorzio, ovviamente, ma il tema molto importante, che la proposta che è stata fatta, è quella che i comuni hanno diritto a vedersi liquidata, in caso di scioglimento, una quota del patrimonio del consorzio proporzionata all'entità degli interventi e o delle attività demandate al consorzio stesso. In pratica cosa si propone? Si propone che un comune passivo, cioè un comune che non ha dato molti servizi o molte aree da realizzare al consorzio, non potrà mai ottenere una quota superiore al comune con il minore ammontare di attività delegate al consorzio, ovviamente nel proprio territorio. Faccio un piccolo inciso in riferimento al capitale sociale del consorzio. Il consorzio, essendo appunto un ente pubblico, ha un capitale sociale che è riferibile non a quote, come dire, economico e finanziarie, ma a quote riferibili per ciascun socio a un combinato disposto, e questa parte è stata non toccata, è rimasta invariata rispetto allo statuto precedente, che ha permesso in questi anni di non avere mai nessun socio con il 51% delle quote. Nel combinato disposto che vi ho accennato si prendono in considerazione quelli che sono gli abitanti, quindi i residenti di ciascun comune, e l'estensione territoriale, i chilometri quadrati del comune. Quindi questo combinato disposto permette di definire delle quote riferibili a ciascun comune socio. Articolo 7, è stato istituito tutto l'istituto della partecipazione, con anche tutti i periodi di silenzio e assenso a seconda dell'importanza dell'oggetto. Questo anche in riferimento a quello che avviene solitamente in epoca più contemporanea per gli enti simili al consorzio. Settima modifica importante, ma anche qui è stata una modifica che recepisce le norme più recenti anche in riferimento al codice civile, ma soprattutto rispetto allo statuto vigente chiarisce maggiormente, definisce maggiormente, distingue maggiormente quelli che sono i poteri, le deleghe rappresentate dal legale del consorzio e nonché quelli che sono i compiti del direttore generale del consiglio di amministrazione. Quindi c'è un riferimento a definire meglio la rappresentanza legale e i compiti che vengono assunti dal CDA rispetto a quelli che sono i compiti e le deleghe del direttore. Abbandonando la descrizione un po' più puntuale delle modifiche allo statuto, altre che non vi descrivo sono ovviamente riferibili prevalentemente al recepimento di normative che si sono succedute che sono più recenti. Adesso invece andrei alla conclusione della presentazione descrivendovi anche qui, spero in maniera sintetica, quelli che sono gli elementi fondamentali del cosiddetto documento programmatico del piano di rilancio del consorzio. Faccio una piccola premessa in riferimento anche all'epoca temporale di elaborazione di questi documenti. Il documento programmatico è stato elaborato subito all'insediamento della nuova assemblea dei soci, che è avvenuto subito dopo le elezioni del 2019, quindi ha elaborato un documento che traguarda 5 anni al mandato del consorzio, dell'assemblea e del CDA, dal 2019 al 2024, documento programmatico pre-pandemia Covid-19. È un documento strategico che ha al suo interno molti elementi, come dire, di indirizzo, quindi quello che vi dicevo anche di avere un nuovo ruolo per il consorzio per i prossimi anni, anche grazie alle modifiche dello statuto, ma soprattutto durante prima dell'approvazione di questo documento siamo entrati purtroppo in questa situazione di lockdown e di problema dell'epidemia Covid-19, quindi è stato elaborato dall'Assemblea dei Soci, poi recepito anche dal Consiglio di Amministrazione. A seguire, dopo questo documento programmatico, che non vi racconto nei dettagli, ma come vi dicevo ha elementi molto di indirizzo per le attività del consorzio per il prossimo anno, ha elaborato invece un elemento, un piano sicuramente più importante da raccontarvi nel dettaglio, che è il cosiddetto piano di sostegno e rilancio dell'economia territoriale modenese. Documento elaborato durante il lockdown, approvato subito dopo appunto la fine della cosiddetta fase 1 e fase 2, che in sostanza mette in campo 11 azioni per sostenere e collaborare in maniera sinergica con i 13 comuni soci, un piano biennale che mette in campo le attività e i servizi del consorzio, ma anche risorse economiche e finanziarie che poi i comuni possono utilizzare, convenzionare e anche cofinanziare insieme al consorzio sulla base di quelle che sono le loro esigenze e sulla base di quelle che sono le indicazioni che a mano stiamo ricevendo dai comuni soci e che quindi già alcuni comuni ci stanno facendo. Dopodiché l'assemblea dei soci definiranno una serie di checklist di servizi e di attività da svolgersi anche per i comuni soci. Entriamo nel merito di questo piano per il rilancio, piano di sostegno all'economia territoriale dei 13 comuni. Il primo sono sostanzialmente 11 azioni di questo piano. È un piano molto sintetico, non è un piano di indirizzo, è un piano molto operativo che mette anche delle risorse. Adesso vi dirò esattamente anche quelle che sono le risorse che mettiamo in campo. La prima azione ovviamente è la base di partenza, la fase 0, la modifica dello statuto. Quando saranno approvate le modifiche dello statuto, noi potremo agire anche con tutte le azioni conseguenti. La seconda azione è invece un'azione che abbiamo già anticipato, è quella di far sì che il consorzio possa dotarsi di nuove professionalità per accompagnare anche le azioni del documento programmatico e che possa assistere anche i comuni soci in riferimento a quello che abbiamo battezzato e ribattezzato un elenco professionisti, funzionale ovviamente a consulenze e collaborazioni che il consorzio può fare insieme ai propri comuni soci. Abbiamo già nella nostra home page definito una pagina dedicata all'elenco professionisti, abbiamo ovviamente fatto una sintesi di quelli che saranno i programmi e le azioni del consorzio per indirizzare anche le professionalità a iscriversi a questo elenco. Dallo scorso 15 di giugno è già possibile, quindi insomma vi chiediamo anche di veicolare queste informazioni presso i professionisti, gli ordini, i collegi, e è stato già aperto questo elenco e quindi dal 15 di giugno è possibile iscriversi a questo elenco. Dopodiché, quando insieme ai comuni soci avremo definito i progetti, i servizi e le attività da svolgersi, noi andremo sempre rispetto al codice degli appalti, perché siamo ovviamente sempre un ente pubblico, andremo a selezionare poi i professionisti sulla base di una serie di indicazioni che ci faranno anche i nostri soci. Terza azione, e poi passo anche all'aspetto più economico finanziario, è che noi come consorzio da 3 anni siamo soci dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, e con questa agenzia stringeremo ancora di più e consolidiamo ancora di più una collaborazione prevalentemente nel campo energetico e climatico, come vi dicevo, qualora abbiamo avuto anche un'esperienza col piano di adattamento ai cambiamenti climatici, quindi è un'esperienza che vogliamo portare avanti e rafforzare sempre più. Entriamo nel merito, e mi avvio alle ultime slide, a quelli che sono i contenuti anche più importanti dal punto di vista dell'impatto economico a sostegno dei comuni soci. Un'azione importante che mettiamo in campo è quella di fornire la nostra assistenza e collaborazione anche con l'elenco professionisti di cui sopra, a supporto dei comuni soci che stanno avviando, si stanno costruendo il nuovo piano urbanistico generale e in particolare all'elaborazione del cosiddetto Atlante delle aree produttive, questo sull'esempio di quello che abbiamo già fatto per il comune di Modena. Per questo tipo di attività il consorzio prevede un investimento di circa 250.000 euro l'anno, attivando anche collaborazioni con elenchi e con l'elenco professionisti. Questo potrà avvenire tramite ovviamente una convenzione che potrà essere anche parzialmente onerosa di collaborazione. Esempio pratico che faccio sempre in tutti i comuni: un comune deve fare un servizio per fare il piano urbanistico generale o il nuovo atlante delle aree produttive, cosa che viene anche chiesta dallo strumento legislativo regionale, ha a disposizione 1 euro, un altro euro lo può mettere il comune, quindi con quei 2 euro si riesce tramite una convenzione a portare avanti e sviluppare un servizio per conto del comune. L'altra azione importante, la quinta, è quella riferibile al tema di poter supportare e collaborare con i propri comuni per interventi di rigenerazione, riqualificazione e ampliamento del tessuto produttivo. Anche qui, mano a mano che i comuni ci faranno le proposte, valuteremo questi aspetti, e anche per questo l'Assemblea dei Soci ha deciso di fare un investimento di circa 250.000 euro l'anno, che si sommano alle somme che vi ho detto in precedenza, con le stesse dinamiche, quindi con convenzioni anche parzialmente onerose, eccetera, eccetera. Sesta azione è la possibilità che mettiamo in campo di poter contribuire all'acquisizione di aree sulle quali i comuni hanno in corso progetti concreti e realizzabili di riuso e rifunzionalizzazione, anche per stralci, anche per predisporre interventi di bonifica per stralci, sistemazione e messa in sicurezza di edifici dismessi, manutenzione degli immobili. Per questo, ovviamente, per raggiungere l'obiettivo di incentivare e avviare la rigenerazione e la riqualificazione, il consorzio mette in campo un investimento che si somma a quelli che vi ho detto in precedenza, a rotazione, di circa 5 milioni di euro complessivi per il biennio di questo piano di rilancio, che avrà validità 2020-2021. A tal proposito ci faremo anche promotori in Regione Emilia-Romagna per verificare le potenzialità e le disponibilità di fondi anche europei per bonifiche e acquisizioni che possono essere messi in campo e si aggiungono le nostre risorse, ovviamente nel campo della riqualificazione delle aree produttive, perché questo è il nostro mestiere e la nostra mission da statuto. Settima azione, in questo caso invece mettiamo in campo 150.000 euro l'anno per incentivare e collaborare con i comuni soci che mettono in campo delle progettualità ed realizzazione di lavori in riferimento al fatto di rendere più attrattive le nostre aree industriali, con ovviamente anche servizi materiali e immateriali, con tutti i servizi che vedete elencati qua, quindi con il miglioramento degli spazi verdi, con tutto il sistema della cosiddetta mobilità dolce e o piazzole attrezzate anche per la ricarica elettrica. Anche questo, come sopra, sarà definito e attuato operativamente tramite una serie di convenzioni anche parzialmente onerose per il comune socio. Ottava azione importante, elemento che è riferibile a tutta una serie di premi di sponsorizzazione a supporto di quei comuni che faranno anche dei concorsi di progettazione per ovviamente sempre il tema del produttivo. Abbiamo previsto un investimento di circa 75.000 euro l'anno, prevederemo anche una serie di avvisi per supportare il costo di progettazione con contributi massimo per ogni intervento di circa 15.000 euro, e in questo caso ovviamente il consorzio, oltre che chiedere di far parte con i propri esperti nel team di valutazione delle commissioni di questi progetti, visto che mettiamo anche appunto delle risorse economiche, ovviamente il tutto sarà valutato dal consorzio in riferimento e prevalentemente a quelle che saranno soluzioni innovative riferibili ai temi dell'ecologia, dell'ambiente, dell'accessibilità, sostenibilità e connettività delle aree agricole. Non azione, in questo caso è un elemento che provvediamo direttamente noi a finanziare, quindi non ci sarà bisogno di nessuna convenzione con i comuni soci. Noi abbiamo già fatto sul finire del 2018 uno studio tramite il CRESME sugli scenari economici della provincia di Modena e sui 13 comuni, e quindi su questo studio lo vorremmo riprendere per approfondirlo, ovviamente, ahimè, sulla base anche di quelle che sono le questioni legate alla crisi economica della pandemia Covid-19, organizzando, Covid permettendo, anche un convegno che possa illustrare quelle che sono le tematiche di aggiornamento di questo studio a fine anno o inizio, probabilmente più inizio 2021. Decima e undicima azione, mi avvio veramente alla conclusione della mia presentazione. La decima azione è la possibilità che ci hanno chiesto alcuni soci di poter collaborare con i comuni per la gestione anche legata a interventi di formazione professionale e innovazione tecnologica, cioè far sì che il consorzio possa essere un concessionario di immobili recuperati e fare anche da stazione appaltante, da supporto a quei comuni che ne hanno bisogno per la stesura di bandi per accogliere questi progetti di innovazione imprenditoriale. Ultima azione, questa è una sollecitudine che si è fatto proprio il vostro comune, è quello di poter collaborare e rendersi utile, insomma, ai propri comuni soci in riferimento a tutti i temi del terremoto, per la riqualificazione degli edifici e degli spazi pubblici ancora lesionati, soprattutto anche per supportare con personale tecnico amministrativo per legare fino anche alla rendicontazione dei lavori eseguiti sulla base anche di quell'elenco professionisti che stiamo definendo e che quindi possiamo dare e mettere a disposizione e supportare i nostri comuni soci anche per questo tipo di attività. Io con questa slide avrei finito, vi ringrazio, se avete domande e delucidazioni resto collegato, insomma.
Grazie. Grazie al dottor Biancucci. E, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, lui rimane a posto. Giorgia Grossi, prego.
Più che una domanda, una curiosità, chiedo anche scusa perché sono molto stanca, quindi se non sarò precisa chiedo di poter riconfermare. In particolare ho visto che lo statuto è stato reso molto più snello, capisco anche legato alle nuove normative, cioè le clausole conferiscono un potere meno assoluto al consorzio e, diciamo così, più flessibile rispetto ai soci e ai comuni. Per quanto riguarda il punto 11, che è stato inserito su richiesta, da quello che ho inteso, dalla nostra amministrazione, quindi supporto di personale di carattere amministrativo tecnico, quello che mi chiedo è, visto che nel consorzio erano già presenti i comuni di Novi di Modena e di Camposanto, che comunque erano comuni fortemente colpiti dal sisma, se in realtà il consorzio, visto che prevede un piano biennale di rilancio, al di là del supporto di carattere tecnico, non possa prevedere proprio per questi due comuni un investimento maggiore, anche perché siamo 8 anni dal sisma ed qui stiamo parlando di un piano di rilancio legato al lockdown, però per questi due comuni probabilmente è un piano di rilancio di carattere esponenziale, visto che comunque stiamo facendo ancora i conti con una ricostruzione. Grazie.
Grazie. C'è qualcun altro? Prego, Gloria Gagliotto.
Io chiedevo invece chiarimenti riguardo all'articolo 5 delle modifiche dello statuto, perché penso di aver capito male io, insomma chiedevo comunque delucidazioni in merito al fatto che era stato detto prima appunto che sì, il punto 5 era della modifica dello statuto.
Forse il 4?
No, il 5. Il 5. Allora del piano, quello di prima, mi scusi, che ha visto il punto 5.
No, allora, gli articoli sono dello statuto, invece le azioni sono del piano di rilancio.
Allora l'azione del piano è il numero 5?
Ci mancherebbe, ecco qua, ci siamo.
Ma, no, era quella della slide prima. No, perché diceva praticamente che se i comuni mettono pochi territori a disposizione o meno per i comuni che erano recedenti o passivi. E quando parlava di questo punto.
Ah, ok, allora è lo statuto, ma non è l'articolo 5, è l'articolo 4.
Ah, ok. No, che non mi era chiaro, esatto, non mi era chiaro il discorso.
L'articolo 4.
Che non mi era chiaro il discorso appunto dei comuni che mettono pochi terreni a disposizione, mi chiedevo che cosa volesse dire con pochi, ecco, cioè qual era il metro, un attimo di misura e così via. Grazie intanto.
Qualcun altro? O intanto rispondiamo a queste così... Prego, dottore.
Rispondo. Allora, non ripeto i nomi di chi mi ha fatto la domanda perché magari con la comunicazione ho sentito male. Comunque, chi mi ha posto il primo quesito è, come dire, una domanda un po' più politica che tecnica, quindi io sono appunto il direttore, quindi non ho compiti politici all'interno del consorzio, non posso far altro che, come dire, prendere atto di questa richiesta, ma siamo nei termini, insomma, soprattutto sto parlando per il piano di rilancio e non per lo statuto, quindi come amministrazione ovviamente si possono fare richieste al consorzio, dopodiché ci sarà l'assemblea dei soci che valuterà quelle che sono le richieste, quindi insomma non posso far altro che rispondere in questi termini, ecco, quindi su questo non faccio altro che prendere appunti e riportare al consiglio di amministrazione, poi quando faremo anche l'assemblea dei soci, che ovviamente si faranno prossimamente quando abbiamo terminato questo primo giro di ricognizione per sentire un po' quelle che sono le esigenze, le proposte che stiamo ricevendo in queste settimane dai vari comuni soci, perché considerate che questo piano di azione è stato proprio approvato il 25 di maggio, quindi insomma siamo a poche settimane dall'approvazione e dall'inoltro anche ai comuni che stanno ragionando su queste questioni. Quindi questa è la risposta alla prima domanda. La seconda, l'articolo 4, il sistema di recesso, è un meccanismo che, come dire, oggi con lo statuto vigente, qualora insomma uno decidesse di uscire, di fuoriuscire, o nel caso soprattutto di scioglimento, che sono poi strettamente legati, il 4 e l'8, il patrimonio mobiliare e immobiliare del consorzio, che ovviamente in oltre 40 anni si è costituito, è anche abbastanza robusto perché è fatto di risorse economiche, è fatto di risorse di patrimonio immobiliare, in diritto di superficie o ancora in aree non assegnate, quali ad esempio abbiamo ancora qualche area nuova da assegnare, quindi il combinato disposto e il pensiero dell'assemblea dei soci era quello di valutare effettivamente come dire, quelli che potevano essere le situazioni per i vari comuni soci in un eventuale scioglimento o in un'eventuale rescissione, insomma, da parte del comune. Abbiamo visto che così com'è caratterizzato lo statuto oggi è un po' sperequato, permettetemi questa terminologia, cioè anche un comune, faccio proprio due esempi senza fare dei nomi, ma un comune che ha per densità di popolazione e densità di territoriale di chilometri quadrati a un 9% di quota del consorzio, poi c'è un comune più piccolo come ad esempio il vostro che ha una dimensione ridotta e il numero di abitanti più piccolo magari ha un 4%, però in questi oltre 40 anni come servizi e come aree da far sviluppare ha dato molto di più il comune più piccolo col suo 4% rispetto a un comune che io chiamo comune dormiente, che magari non ha neanche mai fatto svolgere e fatto attuare un'area produttiva all'interno del proprio territorio da parte del consorzio, e che nel caso di scioglimento o rescissione uno, come dire, prende il doppio del patrimonio del consorzio rispetto a quello che, a quel comune che ha portato servizi, aree, attività sul proprio territorio facendole svolgere dal consorzio. Insomma, questo è un po' il tema. Aggiungo una piccola parentesi, perché prima l'ho messa, ma secondo me serve anche a comprendere meglio un po' come dire, i benefici del perché il comune di Novi è socio del consorzio. Un beneficio è innanzitutto che il bilancio da codice civile va sempre chiuso in pareggio, quindi eventuali utili o non utili ci sono sempre le riserve proprie del consorzio. Il consorzio non ha mai chiesto, nei casi di bilanci negativi, che per fortuna in questi anni non ci sono stati, e nei casi anche di bilanci positivi, insomma, non ha mai chiesto nulla ai propri comuni soci. Però qual è il meccanismo di beneficio economico per il comune socio? Il comune socio, che in questi 40 anni ha fatto sviluppare le aree produttive, ha permesso al consorzio di acquisire le aree, svilupparle, quindi fare strade, parcheggi, verde e quant'altro, e poi assegnare col meccanismo che vi dicevo prima ad evidenza pubblica le aree all'azienda X e all'artigiano Y. Bene, si assegnavano le aree a 100 euro, invento un numero per fare un conto semplice, di quei 100 euro, che era il prezzo di assegnazione al metro quadrato dell'azienda per acquistare il terreno, il consorzio, sulla base di un piano finanziario approvato dal Consiglio di amministrazione, all'interno di quel prezzo teneva una percentuale che variava secondo ovviamente del piano finanziario di ciascun piano per insediamento produttivo, accantonava una quota all'interno del proprio bilancio di cosiddetti oneri, i quali poi oneri all'approvazione del bilancio consuntivo successivo alla vendita di quel lotto venivano ristornati al comune socio. Quindi un comune X, non so, in due anni di vendite di aree accantonava nel consorzio 500.000 euro. Quando c'erano le condizioni da bilancio, di approvazione di bilancio, di poter svincolare queste risorse, il comune socio le chiedeva al consorzio per svolgere, per costruire strade, per realizzare parcheggi e quant'altro. In altre situazioni, il comune socio, penso a Campo Galliano, a Ravarino e a Modena, hanno detto, bene, caro consorzio, ho accantonato 500.000 euro, faccio un esempio che stiamo facendo adesso per il comune di Modena, non me li restituire, non ci penso io a fare opere, servizi e strade, ma tu comune consorzio mi fai da stazione appaltante, mi gestisci 500.000 euro, mi fai un progetto di una rotatoria fino al collaudo e con gli espropri di mezzo tramite convenzione. Ecco, questo è stato un po', come dire, la gestione ordinaria di questi 40 anni di attività del consorzio. Vi ho fatto questo esempio pratico anche per farvi capire poi, ma perché il comune è entrato socio, fa tutto il consorzio, sì, ma il consorzio accantona delle risorse economiche che poi vengono ristornate, liberate all'approvazione del bilancio, e come vi ho esemplificato, il comune socio può chiedere di averle come liquidità e poi fare ciò che crede all'interno del proprio territorio come opere e servizi, oppure può decidere che il consorzio faccia e svolga il ruolo di stazione appaltante per lavori pubblici. Ecco, spero di avere risposto alla seconda domanda, anche se non sono stato esaustivo, ditemi pure, insomma, sono qua.
Grazie intanto, se c'è qualcun altro che ha domande. Bene, se non c'è nessun altro che ha domande, Fabri, vuoi chiudere? Lascio la parola a Fabri, al vice sindaco Fabri, per chiudere.
Sì, se non ci sono interventi oltre alle domande, niente, ricordo che, come diceva il dottor Biancucci, siamo in consorzio ancora nella fase in cui sta recependo dai comuni indicazioni, quindi è un processo ancora in divenire. Chiaramente lo statuto nuovo sarà lo strumento attraverso cui poi si potrà operare, ma siamo ancora in una fase che oltretutto, così come sta accadendo ovunque, l'emergenza legata al Covid ha rallentato. Noi stessi non ci siamo visti per un periodo, come è capitato anche per tante altre situazioni. Di recente abbiamo ripreso l'attività con le videoconferenze, ma comunque abbiamo subito uno stop, quindi in realtà l'attività di febbraio-marzo è come rimasta congelata per un periodo. Quindi adesso stiamo tutti, noi 13 comuni, valutando quelle che sono le possibili azioni e quindi porteremo avanti delle proposte. Anche il nostro ufficio tecnico in questo senso sta ragionando su cosa e come proporsi al consorzio. Io direi che così come è stata in commissione una spiegazione abbastanza chiara, Luca Biancucci ancora di più è entrato nei meandri di alcuni aspetti tecnici, quindi io lo ringrazio. Personalmente non ho altre domande, se non ricordare appunto che siamo ancora in una fase in cui è possibile fare osservazioni al consorzio per quelle che sono le linee programmatiche e come metterle in atto. Quindi concludo qui.
Bene, allora a questo punto farei una dichiarazione di voto, se la volete fare, oppure passiamo direttamente al voto, non so. Prego, Giulio Olivetti.
Sì, come diceva Fabri, non ho fatto domande perché l'argomento è stato trattato anche in modo approfondito in commissione e è stato insomma quello il momento in cui abbiamo approfondito e fatto le domande. Insomma, credo il nostro voto sarà favorevole e, insomma, perché riconosciamo, ecco, così il percorso anche di innovazione che si sta cercando di portare avanti, quindi questo voto ci trova favorevoli, ecco.
Grazie. Bene. Direi che possiamo allora passare al voto. Vi chiedo sulle modifiche dello statuto del consorzio attività produttive, aree e servizi, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Viene approvato con 15 favorevoli e un contrario che è l'abbonati Remo della Lega. Sull'immediata eseguibilità vi chiedo chi è favorevole. Chi è contrario? Astenuti? Con 15 favorevoli e un astenuto, abbonati Remo della Lega. Un contrario, sì. È approvato. Passiamo al punto 2. Ah, scusa, se no teniamo tutta una... salutiamo il dottor Biancucci e la ringraziamo di essere intervenuto e buonanotte e arrivederci.
Grazie a voi, buona continuazione, buona serata, salve.
Grazie. Ciao, grazie.
Arrivederci, grazie a voi, grazie, salve.
Occa boia. Cosa è successo? Bene, al punto 2 c'è l'ordine del giorno del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo a il Comune di Novi di Modena acceleri la manutenzione del territorio e la ricostruzione degli edifici pubblici. La parola a Giulia Olivetti, prego.
Premesso che, come gruppo consigliare insieme al centro-sinistra, abbiamo più volte interrogato l'amministrazione sullo stato della manutenzione del territorio e della realizzazione dei lavori pubblici, che sono una priorità per il decoro e lo sviluppo del nostro comune. Premesso che, in particolare, il 6 febbraio 2020 abbiamo presentato un'interrogazione avente ad oggetto richiesta in merito allo stato dei lavori in corso di realizzazione e progettazione nel comune di Novi di Modena. Preso atto che, nella risposta alla sopra citata interrogazione pervenuta in data 14 febbraio 2020, è stato illustrato lo stato dell'arte delle opere oggetto di discussione come segue. Manutenzione delle strade, previsto sorteggio delle ditte in data 14 febbraio 2020. Recupero torre civica, previsto incontro con la soprintendenza in data 13 febbraio 2020. Recupero teatro sociale di Novi, previsto di attivare un percorso partecipativo. Recupero municipio di Novi, in corso verifiche presso il Ministero dei Beni Culturali. Recupero delegazione di Rovereto, incontro programmato per il 20 febbraio 2020 per affrontare il cronoprogramma dei lavori. Recupero edificio ex Arci di Rovereto, in attesa di avviare nuova indagine di mercato dopo aver ritirato la precedente per errore materiale a dicembre 2018. Ricostruzione scuole di Rovereto, approvazione a breve del progetto esecutivo per la demolizione dell'esistente. Considerato che ad oggi ancora nessuno dei sopra citati lavori ha iniziato, inoltre per le scuole di Rovereto il progetto è stato presentato alla cittadinanza più di un anno fa, dopodiché non si è più saputo nulla. Considerato che, nella seconda parte della risposta alla sopra citata interrogazione, il sindaco illustrava i problemi organizzativi e di assenza del personale dell'ufficio tecnico manutentivo del Comune di Novi, ritenuto opportuno e necessario per la collettività del Comune di Novi che i lavori di manutenzione del paese e la ricostruzione pubblica post-sisma proseguano con maggiore velocità, il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la Giunta a mettere in campo tutte le azioni necessarie in termini organizzativi interni del personale per fare procedere in modo più veloce i lavori di manutenzione e ricostruzione sul territorio comunale, a convocare un'assemblea o diretta sui social, visto il periodo, volta ad informare la cittadinanza sullo stato della ricostruzione pubblica post-sisma, a iniziare i cantieri delle opere sopra citate nel più breve tempo possibile.
Grazie. Bene, passo la parola al sindaco. Prego.
Grazie Presidente, ma giusto per dare alcuni elementi appunto per la discussione, per la riflessione rispetto alle sollecitazioni dell'ordine del giorno, io vorrei aprire intanto con una riflessione. La riflessione riguarda il servizio tecnico manutentivo patrimonio che si occupa anche della prevenzione e della protezione per quello che riguarda la sicurezza proprio dei nostri lavoratori, dei nostri locali. Quindi fin dai primi giorni dell'emergenza epidemiologica ha provveduto ad acquisire tutti i beni necessari per la sicurezza dei lavoratori, dei cittadini, organizzato le attività per consentire appunto la massima sicurezza sui luoghi di lavoro e ha coordinato soprattutto il centro operativo comunale con le funzioni attivate e il coordinamento appunto del gruppo comunale di protezione civile. Quindi queste attività sono comunque a carico dello stesso ufficio che si occupa della ricostruzione appunto delle opere che sono state citate. Inoltre in premessa volevo ricordare anche che ci sono state due sospensioni a causa dell'emergenza. La prima che ha riguardato sostanzialmente i termini amministrativi, che è andata dal 23 febbraio fino al 15 di maggio, quindi tutti i termini degli atti, insomma delle operazioni che erano in corso in quel momento sono stati sospesi, così come sono stati sospesi anche all'interno delle attività produttive non essenziali i cantieri, quindi le attività che erano già partite e che si sono fermate, come ad esempio il cantiere della piazza che era stato aperto proprio una settimana prima del lockdown. Quindi anche qua le date sono dall'11 di marzo fino al 10 maggio, quindi sostanzialmente due mesi, e poi chiaramente non è che si può riaprire il giorno dopo, ma bisogna riorganizzarsi, quindi il cantiere della piazza, giusto per insomma questo elemento di riflessione è stato fermo più di 70 giorni. Detto questo, provo ad aggiungere anche qualche elemento sulle singole richieste, insomma, che sono inserite nell'ordine del giorno. Sulla manutenzione delle strade, previsto sorteggio in data 14 febbraio, la procedura di gara si è comunque correttamente svolta in tutte le sue fasi e ha portato all'aggiudicazione definitiva mediante determina il 13 maggio. Come avevamo già anticipato però anche a febbraio, avremmo comunque aspettato i mesi estivi per effettuare questo importante intervento di asfaltatura, che vi ricordo sono 400.000 euro, quindi procederemo appunto a breve all'apertura, insomma, di questa attività. Per la Torre Civica l'incontro con la soprintendenza del 13 febbraio si è tenuto. Eravamo presenti per il comune sia io che l'architetto Pivetti, erano presenti anche i professionisti progettisti, ricordo di un intervento privato comunque che riguarda la torre, perché in questo momento la parte, diciamo, basamentale della torre è di proprietà di un privato, quindi era presente anche la proprietà per la parte sottostante alla torre. Poi il successivo incontro, che era stato programmato a metà fine marzo, non è stato effettuato appunto a causa dell'emergenza Covid, ma ugualmente il progetto è stato inviato in modo telematico e è in verifica presso la soprintendenza, quindi siamo in attesa di un ulteriore confronto, immaginiamo in videoconferenza se non sarà possibile andare di persona in soprintendenza, per avere sostanzialmente un parere finale, speriamo, da parte appunto dell'architetto Storchi. Per il recupero del teatro sociale sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria delle opere provvisionali e la cosa più importante su cui si sta lavorando è un contratto di collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara, che consentirà di fare dei rilievi tridimensionali per completare l'indagine storico-critica e avere sostanzialmente tutte le informazioni dello stato reale del nostro teatro per poter, diciamo così, attivare successivamente proprio il vero e proprio percorso di progettazione, che comprenderà anche il percorso partecipativo. Quindi queste informazioni raccolte serviranno poi per avere tutti gli elementi per fare le ulteriori valutazioni sul recupero dell'immobile. E per il municipio di Novi sono in questo momento in corso le predisposizioni degli atti per l'indagine di mercato per l'affidamento del progetto definitivo esecutivo. Per la delegazione di Rovereto, anche qua eravamo pronti a partire col cantiere, l'incontro del 20 febbraio citato si è effettivamente svolto, ma poi l'inizio lavori è slittata a causa appunto delle sospensioni che ci sono state. È prevista per l'inizio del mese di luglio, quindi ormai dovrebbe partire anche questo cantiere, ma sono già in corso le opere diciamo propedeutiche per la potatura, per la sistemazione dell'area cortiliva e soprattutto per il trasloco degli arredi e dei materiali che sono ancora presenti all'interno dell'edificio. Anche questa è un'operazione complicata, proprio per dover intervenire all'interno di un edificio inagibile. Per quanto riguarda l'Arci, ex Arci di Rovereto, qua è semplicemente stata differita la predisposizione per l'indagine di mercato, quindi in questo momento sono in corso appunto la predisposizione degli atti per l'affidamento degli incarichi professionali. Sulla ricostruzione delle scuole, direi che è l'ultimo punto che veniva citato, si diceva appunto a breve il progetto esecutivo è stato approvato il 27 febbraio dalla Giunta, quindi il progetto esecutivo che riguarda appunto la demolizione, e è stato dato corso anche alle procedure di gara, quindi è stato fatto l'avviso il 10 marzo e il sorteggio il 15 aprile. Quindi siamo adesso in fase di predisposizione del bando per la gara economicamente più vantaggiosa. Contestualmente è stato presentato anche il progetto esecutivo della ricostruzione, quindi della fase successiva, e in data appunto 25 marzo è arrivato questo progetto, è stato depositato al controllo sismico presso la struttura dell'Unione e quindi siamo in attesa appunto del riscontro della struttura sismica e anche della verifica della congruità di spesa da parte della Regione Emilia-Romagna. Ecco, credo fosse importante insomma avere questi elementi anche per aiutare il dibattito su questo tema. Grazie.
Grazie, dopo questa apertura io direi che si può, chi vuole intervenire può farlo. Scusa Gloria, ma essendo che c'è lei davanti, non ti viene. Prego Gloria Gagliotto.
Intanto buonasera a tutti. Colgo l'occasione perché quest'ordine del giorno da parte dell'opposizione non lo vedo tanto come un motivo di polemica, piuttosto come un motivo per evidenziare magari una mancanza di comunicazione. Ce lo stiamo dicendo da un po' di tempo. Quindi colgo l'occasione per chiedere al sindaco, alla giunta, visto che ci sono, e visto che hanno avuto molto successo le dirette su Facebook, a quanto detto, chiedo se fosse possibile rendere pubbliche queste informazioni, non solo tramite la pubblicazione di quella che è la discussione del Consiglio Comunale, ma magari con un post apposito dove vengono messi al corrente anche i cittadini di quello che è lo stato attuale delle cose, perché è bello sentire che comunque, nonostante tutto, da febbraio a venire oggi, qualcosina comunque si è mossa ed è andato avanti. Ed è bello che i cittadini vengano messi a corrente di questo. Sicuramente un pochino meno bello il fatto che debba essere un'opposizione a sollevare la questione, quindi a far notare che forse si è un attimo perso forse il fine, no, della questione. Cioè, noi siamo comunque qua per cercare di fare il bene comune e quindi tutte le volte che si fa qualcosa per raggiungere questo bene comune è bello dirlo e rendere partecipi anche gli altri. Cioè, non dovrebbe essere un po' come il segreto di Fatima, che per venirlo a sapere bisogna aspettare magari un consiglio comunale, un ordine del giorno e allora vengono rivelate lo stato attuale delle cose. Io invito veramente l'amministrazione a riflettere un secondo su questa cosa e magari anche solo una volta a settimana, una volta ogni due, insomma, rendere partecipe di queste cose anche i cittadini, anche perché penso che le righe che sono state scritte su quel foglio non credo che siano così tante, abbiano portato via tutto questo tempo, anche perché bene o male gli appuntamenti, le scadenze e ciò che viene detto, gli appuntamenti, chi li vive li sa bene, quindi esprimere dei concetti per punti penso che sia un'operazione abbastanza veloce, anche perché in questo caso è stata fatta, quindi sì, si tratta solamente di riprendere questi punti e renderli pubblici in tutti i modi possibili, quindi magari anche tramite pagina Facebook, sito e così via, tutti quelli che possono essere i mezzi per rendere partecipi anche i cittadini di quello che è lo stato attuale. Grazie.
Grazie. Qualcun altro? L'assessore Bacchelli, prego l'assessore Bacchelli.
Allora, non c'è nessun segreto di Fatima e non c'è nessun segreto, nessuna notizia che l'amministrazione non vuole rendere pubblica. Veniamo tutti da un periodo estremamente complicato, le informazioni che dovevamo dare alla cittadinanza erano di ordine sanitario e sociale e il sindaco è sempre stato impegnato su questo fronte. Abbiamo dovuto gestire la riapertura dei centri estivi, abbiamo dovuto gestire delle emergenze sociali di una importanza, di una gravità estrema e i cantieri in questo momento erano fermi, come ha spiegato il sindaco, così come le procedure sono andate avanti, le procedure amministrative, ma dal punto di vista dell'intervento vero e proprio non c'erano delle grandi novità in essere. sicuramente era intenzione dell'amministrazione alla prima occasione renderla pubblica. L'opposizione ha pensato di fare un'interrogazione, ha fatto bene, è il suo mestiere, come il nostro mestiere, quello di rispondere nella maniera più trasparente possibile, senza tenere nascosto niente, ma tra l'altro sono tutti atti che sono pubblici e quindi sono verificabili. È vero che la cittadinanza non ha dimestichezza con questo tipo di provvedimenti, ma chiunque dei nostri consiglieri invece sì. Accogliamo, ne abbiamo anche parlato, la proposta appunto di informare la cittadinanza attraverso una diretta social mi sembra un'ottima idea, la facciamo in maniera pubblica, il più condiviso possibile per punti, non c'è assolutamente problema, la comunicazione avviene, avverrà, però a me questa insinuazione che si voglia tenere nascoste le cose o che non si vogliano in un qualche modo condividere con la cittadinanza, io non la condivido in nessuna maniera e mi sembra semplicemente un voler far polemica gratuita.
Qualcun altro vuole intervenire? Prego, Marina Rossi.
Sì, cioè, vorrei spostare anche un attimo l'argomento perché vabbè, è spiacevole vedere comunque cioè, queste tensioni tra la maggioranza, perché credo che a parte il momento storico è complicato, ma cioè, Novi non ha bisogno di un governo che ha tensioni al suo interno, perché già Covid, non Covid, terremoto, non terremoto, è un territorio complicato e se il gruppo di maggioranza che deve portare avanti queste le sue politiche non è unito, prima o poi ne pagheranno i cittadini, non tanto noi, non tanto voi, non tanto la Giunta, ma ne pagheranno i cittadini, perché lo sviluppo del paese sicuramente prima o poi si incrinerà. In merito dell'ordine del giorno vorrei spostarla più sul livello politico, cioè l'importanza delle opere pubbliche è un'importanza strategica per il nostro territorio, è anche una questione di attrattività, cioè prendiamo per esempio, senza fare dei voli pindarici o usare dei linguaggi complessi, prendiamo il polo scolastico di Rovereto. Più si tarda ad arrivare, più si rischia che le famiglie, che tutto quello che gira intorno alle famiglie, non solo le famiglie stesse, possono scegliere un'altra scuola. Cioè è nel tempo diventa veramente un problema più politico, cioè proprio di attrattività del territorio, cioè il servizio. Se un paese piccolo come il nostro ha dei servizi, le persone vengono più volentieri e soprattutto ci rimangono più volentieri. La scuola è a suo modo un servizio, è statale ma è come se fosse un servizio. Se noi rendiamo attrattivo non solo la scuola in sé ma tutto quello che ruota intorno alla scuola, mi spiego, il polo di Rovereto è stato pensato come un polo aperto ai cittadini, con dentro una biblioteca, con dentro qualsiasi cosa. Poi oggi non è più come, cioè il mondo va avanti, l'evoluzione è veramente velocissima, cioè oggi si parla di scuole aperte, è stato pensato tantissimi anni fa, tanti anni fa, 4 ormai 5, quando ancora la parola scuole aperte non la nominava ancora nessuno. Quindi è strategico mettere pressione, andare avanti, raggiungere questi obiettivi, è strategico per il nostro territorio, è strategico chiudere i lavori della piazza, cioè ci sono alcuni punti che vanno comunque secondo noi terminati e tutti i progetti che vi siete già trovati praticamente fatti, quindi pochissima fatica se non quello di applicarli, perché sì, Fracavallo, puoi far di no con la testa, puoi far quel che vuoi, ma il polo, la casa protetta, il polo scolastico di Rovereto, erano tutti già No, va bene, voi continuate a dire di no, ma va bene, ma fa lo stesso. Comunque, cioè, parliamo del fatto, cioè non avete seguito l'iter pre, seguite il post che è comunque dettato non da voi ma da delle normative. Voi dovete solo cercare politicamente di portare avanti il prima possibile questi obiettivi, cioè portarli a casa il prima possibile e non solo magari quello che avete già trovato pronto, ma metterci anche un po' di innovazione, un po' di delle vostre politiche o visioni se ce le avete, perché il mondo va avanti e magari se avete trovato qualcosa di fatto già nel cassetto pronto, magari sono passati 5 anni e è già vecchio, quindi se ci si mette dentro qualcosa di innovativo, io credo che al territorio questo faccia solo che piacere. Noi continueremo a sollecitare, anche se comunque capiamo che è stato un periodo difficile, ma questo è il nostro ruolo, continuiamo a sollecitare proprio per quello che ho detto. Mi dispiace che sia stato risposto come se fosse un'interrogazione, perché non è tanto un'interrogazione, ma è un ordine del giorno. Quindi noi ancora una volta vi chiediamo di rispondere con una visione anche, cioè, dopodiché cosa succede? Cioè, proviamo a dare una visione lungimirante, non delle risposte mirate al momento e basta. Proviamo a avere un respiro più ampio.
Grazie. Qualcun altro? Elisa Casarini, assessore Elisa Casarini.
Ma volevo ribadire, come ha detto il sindaco, come ha detto anche l'assessore Bacchelli, che comunque tutto quello che è il nostro potere stiamo continuando a perpetrare, e comunque non mi sembra che parliamo di un paese senza servizi. I servizi essenziali qua ci sono tutti. Purtroppo sì, per quanto riguarda la ricostruzione di un polo scolastico, dobbiamo andare avanti con quello che sono le cose previste, e comunque mi sembra che siamo abbastanza in pari con quello che sono i lavori. Mi dispiaceva l'insinuazione del fatto che non ci fossero comunque dei servizi sul territorio. Tutto qua.
Ok, grazie. Parola al vice sindaco Fabri. Prego, Fabri.
Ma ci tengo a chiarire un aspetto che penso che emerga anche da quella che è la mia materia. Chi ha visto le presentazioni di bilancio fatte ai cittadini fin dalla prima del 2017 ha sempre visto che alla voce investimenti il primo punto era la ricostruzione delle scuole. Deve essere chiaro che questa amministrazione, questa giunta, questi consiglieri, fin dal primo insediamento hanno ragionato e valutato quella che era l'importanza della ricostruzione pubblica. Non deve sembrare che viene vista come un compitino da fare. Il primo punto è quello. È chiaro che nel momento in cui, nel caso del polo scolastico di Rovereto, si trova dell'amianto di cui non c'era conoscenza nella pavimentazione, è chiaro che a quel punto lì entrano in gioco dei meccanismi. Voi sapete quanto sia delicato il tema della rimozione dell'amianto, di quanto in passato sia stato argomento anche di situazioni, mi viene a dire, delittuose. Comunque, in ogni caso, quanto sia un tema che vada gestito con attenzione. Non è la mia materia, ma sono stato presente a più incontri in cui si è discusso e si è dovuto trovare la soluzione tecnica per poter comunque proseguire i lavori rimuovendo l'amianto. È stata una cosa complicata e anche è stata una cosa che ha creato costi, e questo non è un aspetto da poco. Io credo che debba essere chiaro che noi, come voi, chiunque sia qui, se un domani toccherà a voi, siamo consapevoli che l'amministrazione si pone come primo obiettivo la ricostruzione pubblica e in particolare degli edifici più sensibili. Il secondo aspetto, quello della importanza che hanno questi interventi in funzione di un rilancio di questa comunità, anche quello posso dirlo perché io stesso ho partecipato a questa discussione, è stato l'argomento dei primi giorni. Questo comune si può rilanciare solo attraverso servizi di qualità, una riqualificazione nata dalla ricostruzione che lo rende attrattivo, in modo tale che si possa in qualche modo dare qui quella qualità di costruzione privata e pubblica, che si possa dare un'alternativa a chi si è spostato nei comuni limitrofi. Ma questo deve essere scolpito nella pietra, non ci può essere il dubbio che come amministrazione su questi due elementi noi non siamo aggrappati con tutte le nostre forze. La macchina, la struttura burocratica hanno delle loro esigenze e vedete anche voi nei casi particolari citati dal sindaco, quando poi c'è di mezzo la sovrintendenza ai beni culturali, cosa vuol dire? Cosa vuol dire riuscire comunque a smuovere dei progetti che sono sulla loro scrivania? È stato, secondo me, specialmente nel primo anno, l'attività che il sindaco in qualche modo ha dovuto, come si può dire, riattivare dopo il cambio di amministrazione, sono tutti elementi che io penso che non possiate avere dei dubbi su queste cose qua. Cioè non è possibile pensare che in qualche modo sia la nostra intenzione di rilassarci su questi aspetti. È molto molto complesso. E nel caso della Torre Civica entrano in gioco i privati, entra in gioco la sovrintendenza, entrano in ballo anche delle necessità legate anche a impegni presi dalla precedente amministrazione che si sono dovuti recuperare e portare avanti. Quindi parto da quello che è sempre stato il primo punto che ho sempre spiegato nelle mie presentazioni di bilancio, e su questo non ci deve essere, secondo me, alcun dubbio. Rimane comunque il fatto che questa relazione puntuale che il sindaco vi dà anche oggi, è chiaro che l'assessore Bacchelli l'ha un po' inteso come un'interrogazione, perché bene o male riprende alcuni aspetti che erano stati trattati in febbraio e vi dà un aggiornamento. Noi non abbiamo, secondo me, una posizione contraria, probabilmente forse avremo un atteggiamento neutro. Vediamo questo comunque come un ordine del giorno che ci sta nel ruolo della minoranza, che insomma più che nell'opposizione vi considero minoranza, perché su questi aspetti qui siamo comunque tutti a tirare la carretta per la stessa cosa. Insomma, noi fra due anni finiremo il mandato, ci saranno elezioni, ma chiunque sia che governerà deve avere, secondo me, l'opportunità di avere il comune nella migliore condizione possibile e il più attrattivo possibile. Noi stiamo lavorando anche su progetti complementari che possono essere di rilancio a questi edifici, ma è chiaro che una parte ancora è in cantiere, perché diverse opere si sono aggiunte rispetto a quello che era il piano degli investimenti iniziale. Devo dire anche grazie al sindaco che è riuscito in un paio di casi a inserire anche degli edifici che non erano previsti. Ci siamo e pensiamo che, insomma, vogliamo fare quello che dite, cioè essere di massima sollecitudine per quello che si può, e come diceva l'assessore Bacchelli, insomma, siamo disponibili anche a condividere questa informazione che obiettivamente ci sta, e il periodo è quello che è stato. Penso che il sindaco abbia avuto pochi minuti liberi, non ore libere, e quindi bene o male, man mano che è possibile, si ritorna anche a una forma di comunicazione su aspetti che non sono soltanto quelli della crisi sanitaria.
Grazie, passerei la parola a Zeroni Dario.
Mi allungo io.
Allora, buonasera a tutti, ma posso anche tenerlo più lontano a sto punto. Ma cioè, guardate, se fate caso, adesso noi è 3 anni che facciamo dei consigli comunali da quando è stato il vostro mandato, di ordine del giorno e interrogazioni sulla ricostruzione ne abbiamo fatti parecchi. Mauro, passamela, e la risposta che hai dato anche 2 anni fa è uguale, ma non è che noi lo facciamo mettendo in dubbio il fatto che non si vuole tirare in porta, non è quello, però è arrivato il momento, secondo me, anche per i cittadini, perché già abbiamo subito il terremoto, poi dopo ci abbiamo messo anche il Covid, e lo capiamo che nel periodo Covid bene o male si ferma tutto, però è che è un po' la chiave di volta, ma non tanto per, cioè noi cerchiamo sempre di insistere su questo punto qua, perché parlo da cittadino, insomma, credo che è arrivato il momento di dare un po' di, lo so che si fa fatica, però un po' di certezza ai cittadini, di avere dei cantieri cominciati. Cioè, quando anche il sindaco ha risposto stasera, sarebbe piacevole, non so, sentire, e comprendo tutte le difficoltà, però il cittadino ha bisogno di dire le strade, iniziamo il cantiere, non so, dal 1° al 10 luglio parte il cantiere. Cioè, c'è bisogno di più concretezza, secondo me. Cioè, è un po' quella che io comprendo tutte le difficoltà, ma veramente, e non lo facciamo perché non comprendiamo, e lo sappiamo che è difficile in certi contesti, però insomma, c'è ancora gente che è fuori casa, sono passati comunque 8 anni dal terremoto, ci si è messo il Covid, è stata una parentesi comunque di 2 mesi molto pesante. Beh, ve lo assicuro, però insomma, adesso è un momento che siamo un po' cerchiamo di andare avanti, però secondo me adesso i cittadini hanno bisogno di risposte, e lo dico, e stavolta in tono polemico, così sono molto trasparente, che non credo che sia dare una parte d'affitto a chi viene da fuori, che non ha mai abitato questo paese. Io è una cosa che non ho mai condiviso, ma voi lo sapete, però voglio dire, giustamente amministrate voi, una scelta che avete fatto voi. Io non, una cosa a cui non credo, secondo me invece sono, e so che ci sono i servizi, adesso questo territorio non abbiamo mai detto che non ci sono, però mancano ancora dei punti di riferimento indispensabili che i cittadini hanno bisogno, cioè, quindi questa sollecitazione è dovuta a quello, e credo che sia una sollecitazione che vi arriva anche proprio da tutto il comune, cioè c'è proprio questo bisogno fortissimo di al più presto di tornare a una normalità pressoché, insomma, che c'era prima. Abbiamo sempre detto che ci vogliono 10 anni per ricostruire anche storicamente in altri territori, però i 10 anni se ne mancano 2, quindi non sono poi così tanti, cioè i 10 anni di ricostruzione passano quando finisce questo mandato. Va bene i 2 o 3 mesi del Covid, però che è da tirare in porta, sono detta alla novese, anche se non seguo il calcio, però io penso che anche i cittadini, non è anche il fatto di comunicazione, cioè dare delle un po' di certezze, c'è troppa roba lì, c'è tutto lì nel cassetto che sappiamo che c'è, che dovrà arrivare, ma secondo me c'è bisogno un po' di, almeno per qualcosa, sapere quando arriva, ecco, quello c'è bisogno.
Grazie. Qualcun altro vuole? Bene. Prego, Giulio Olivetti.
Stasera non ho i documenti stampati, il computer, sono un po' impacciata, scusatemi. Insomma, questo dibattito mi ha sollecitato alcune riflessioni, e scusatemi se ripeto forse anche alcuni concetti che hanno già espresso i colleghi prima di me. Ma la prima cosa che mi verrebbe da dire è che qua il Covid, secondo me, non c'entra niente. Cioè, il Covid, stiamo parlando di 2 o 3 mesi, ma voi governate da 3 anni. Cioè, non è il problema della contingenza dei tre mesi e, come ha già detto Marina, non siamo qui ad avere le rispostine a modi, appunto, interrogazione o compitino sui vari punti, ma qua noi vogliamo sollecitare davvero una riflessione, una discussione di tipo politico. E Mauro ci dice che non vi state rilassando, però permettetemi di farvi notare che su 7 interventi che abbiamo sollecitato con la nostra interrogazione di febbraio, su 7 interventi, 3 le varie scadenze indicate in incontro fissato è stato proprio esattamente in febbraio. Allora forse qualcuno che solleciti è bene che ci sia, no? Perché mi sembra una coincidenza interessante. Questa, come che diciamo così, la ricollego ad altri incontri o riunioni che vengono fatte proprio la settimana prima di portare le discussioni in consiglio comunale, proprio sui temi che noi portiamo alla discussione. Ma è polemico, ma mi fa molto piacere, perché vuol dire che ecco, i temi che solleviamo sono importanti. Farebbe anche piacere che forse questa amministrazione un po' di iniziativa la prendesse. Detto ciò, io vorrei, Marina ha citato, si è soffermata molto sui servizi, sul discorso di concentriamo la ricostruzione sui servizi, ma io ci metto anche gli altri edifici, perché quelli che sono rimasti fuori, e qui con molta compressione, lo so che sono gli interventi più difficili da portare a casa, però ci rimangono fuori dalla ricostruzione proprio quelli che sono i nostri luoghi identitari, l'ex Arci di Rovereto, la delegazione di Rovereto, la Torre Civica. E quindi, ecco, credo che su questo è vero che, come diceva anche Dario, lo state programmando e lo dite ogni volta che presentate il bilancio, però qui c'è veramente da provare a raggiungere l'obiettivo, perché altrimenti rimangono veramente solo parole. Per quanto riguarda la comunicazione, come diceva la consigliera Gagliotto, cioè credo che lei abbia espresso bene lo spirito anche di questa di questo ordine del giorno, che vuole proprio sollecitare una maggiore comunicazione, non perché noi crediamo che ci siano dei segreti, anche perché tutti gli atti sono pubblici, sono pubblicati, quindi di segreti credo che nella pubblica amministrazione oggi ce ne siano ben pochi. Chiaro è che non tutti i cittadini, ma noi stessi consiglieri non abbiamo il tempo di metterci a sfogliare nell'amministrazione trasparente, quindi tanto più per un cittadino credo che sia dovuto dare una prospettiva e tenere informato su lo stato dei lavori. Chiudo sulla manutenzione delle strade, cioè direi che ormai in estate ci siamo. Ecco, nella risposta all'interrogazione c'era scritto che i lavori sarebbero partiti nella primavera estate, siamo a metà giugno. Io, insomma, una mezza ruspa me l'aspetterei di vederla in via Mazzarana. Grazie.
Bene, qualcun altro? Andiamo avanti, passiamo alla dichiarazione di voto. Vedo che
scusa.
Giorgia Grossi deve intervenire, prego.
Non ho capito, prima il vice sindaco ha definito l'atto neutro, oppure l'atteggiamento nei confronti dell'atto neutro. Perché io francamente, cioè, se leggo questo atto, non ci vedo una presunzione e neppure un'istigazione. cioè semplicemente mettere in campo tutte le azioni necessarie in termini organizzativi, che già era quello che era stato però indicato anche in risposta all'interrogazione di febbraio, dove si diceva che i problemi legati anche al turnover del personale di somministrazione, così come i pensionamenti, avevano creato qualche problema. È ovvio che, come diceva prima il sindaco, il personale si è dovuto occupare del servizio manutentivo anche della sicurezza, per cui la richiesta semplicemente va nel senso di, non dico meglio organizzare, però indirizzare i lavori in funzione anche delle risorse che sono ora a disposizione. Poi abbiamo visto prima proprio la richiesta fatta dal Comune di Novi al Consorzio per le attività produttive al punto 11. Su convocare un'assemblea diretta sui social, lo stesso assessore Bacchelli ha detto che è disponibile a farlo, ha detto prima. A iniziare i cantieri, opere, nel più breve tempo possibile. Lo stesso sindaco ha detto che c'è stata un'interruzione legata a due sospensioni, che sono quelle dei termini amministrativi e quella dei cantieri da 12 marzo al 10 maggio, che sono termini perentori, quindi che non erano nella disponibilità dell'amministrazione. Io credo, al di là della simpatia o dell'antipatia per alcuni interventi, che da parte di coloro che hanno amministrato prima e che, se non conoscono gli attuali problemi di carattere tecnico dell'ufficio tecnico, comunque li hanno conosciuti nel momento in cui hanno dovuto affrontare per prima il terremoto dal 2012 al 2017, e da parte di questa amministrazione ci sia comunque l'intenzione di far sì che la ricostruzione vada, non dico ci si augura nel modo più veloce possibile, ma soprattutto nel modo più organizzato possibile, nel modo più efficiente possibile, nel modo più efficace possibile. Credo che nessuno dei consiglieri qua volesse intendere o fare intendere che non ci sono servizi, semplicemente che ovviamente laddove i servizi meglio funzionano costituiscono un'attrazione, cioè sono un fulcro. Io, di solito si dice che la bellezza è negli occhi di chi la sa vedere. A volte probabilmente la presunzione è semplicemente in chi lo vuole ascoltare, perché a meno da questo consiglio degli interventi che sono venuti fino ad ora, ma anche da questo ordine del giorno, volendola anche semplicemente, se proprio qualcosa disturba, emendarlo in funzione anche di quello che ha detto prima il sindaco. Cioè, semplicemente mettere in campo tutte le azioni necessarie in termini organizzativi, basterebbe semplicemente fare in modo, a prescindere pure semmai dalle condizioni organizzative del comune, fare in modo che si possa ottenere la ricostruzione e la manutenzione nel modo più efficiente possibile. A convocare un'assemblea, abbiamo detto prima che c'è la disponibilità ad iniziare i cantieri in funzione di quelle che sono state le scadenze e i termini amministrativi. Cioè, credo che non ci sia da parte di nessuno la volontà di essere ostativi alla ricostruzione, anzi è nell'interesse comune di tutti, proprio per quello che dicevano prima. La ricostruzione è uno degli elementi fondanti. Perché? Perché dà proprio quel senso di comunità, di quei punti di riferimento di cui si diceva prima. È importante. E anche nella comunicazione, non dare un termine di scadenza, perché capisco che sia molto difficile, però dare un elemento di motivazione alla comunità è importante. Semplicemente la motivazione, dire ci siamo, stiamo lavorando, vedrete che ce la faremo, o prima o poi ce la facciamo, con tutte le difficoltà possibili anche del fatto che manca il personale, di elementi di carattere tecnico che sono, come dire, difficili da superare, però ce la possiamo fare, ce la mettiamo tutta, ci proviamo.
Grazie. Prego, Elisa Turci. Se non ci sono altri interventi, facciamo la dichiarazione di voto. Ok, passiamo alla dichiarazione di voto.
Allora, sicuramente credo che non si possa assolutamente mettere in discussione il fatto che l'amministrazione stia lavorando da sempre nell'ottica di concludere i cantieri e nell'ottica della ricostruzione pubblica, e l'ha sempre portata avanti come una delle priorità assolute, non potrebbe essere diversamente del resto. Mi riaggancio comunque all'intervento del vice sindaco, nel senso che cogliamo l'intenzione che c'è dietro questo ordine del giorno, pertanto il nostro voto sarà di astensione.
Giulio Olivetti.
Naturalmente, essendo i proponenti, il nostro voto sarà favorevole e insomma accogliamo con favore il voto di astensione, nel senso io lo leggo proprio come un impegno, come poi anche detto il vice sindaco, per insomma impegnarsi almeno nel convocare un'assemblea, una diretta, e aumentare l'informazione. Poi speriamo anche appunto ad attivare almeno qualche cantiere nel più breve tempo possibile. Sicuramente come opposizione non smetteremo di battere il chiodo su questo tema, perché pensiamo veramente che sia il tema strategico di questo comune, e non posso che essere sulla stessa linea d'onda del collega che diceva non è inutile forse dare un contributo a chi viene a Novi. Qualcuno perché dovrebbe trasferirsi a Novi? Perché ci sono dei buoni servizi, ma non solo buoni servizi, c'è un'eccellenza, perché se devo venire appunto lontano, forse dalle città più servite, qualcosa di deve essere un comune decoroso, deve essere un comune bello, ma soprattutto che abbia i servizi. E quindi insomma su questo tema ci torneremo, ma ci fa piacere accogliamo insomma veramente con favore questo voto. Grazie.
Bene. Sull'ordine del giorno del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra, relativo a il Comune di Novi di Modena acceleri la manutenzione dei territori del territorio e la ricostruzione degli edifici pubblici. Io vi chiedo, chi è che vota favorevole? Contrari? Astenuti? Per riepilogare, è approvato con 5 favorevoli, tra i quali 4 del centro-sinistra e Galiotto della lista civica, e 11 astenuti tra lista civica e Bonatti Remo della Liga. Al terzo punto, prego. Prego, Roberta Mussini, dottoressa Roberta Mussini. Ratifica variazione di bilancio ad oggetto quarta variazione al bilancio di previsione 2020-2022. Urgente ai sensi dell'articolo 175,4. approvata dalla Giunta Comunale con delibera numero 41 del 29/5/2020. Parola al Vice Sindaco Fabri.
Sì, praticamente con questa delibera di giunta si è andato a costituire quello che abbiamo chiamato fondo ripartenza. Chiaramente nasce dall'esigenza di contrastare la diffusione del virus attraverso delle azioni di sostegno all'economia locale. L'atto prevede la costituzione di questo fondo attraverso due misure che si sono messe in atto contemporaneamente alla preparazione dello schema di rendiconto del bilancio 2019. Le due azioni riguardano, diciamo, una prima parte che erano mutui destinati alla Cassa Depositi e Prestiti provenienti da quella che è la vecchia rateizzazione che si è fatta per i mutui del sisma, e da questo abbiamo ottenuto 120.000 euro che costituiscono la parte principale del fondo. Poi in data 15 maggio si è fatta richiesta alla Banca Carige, con cui invece abbiamo un mutuo di entità minore e su cui avevamo una quota capitale in scadenza di 25.000 euro. Quindi si è costituito dalla somma di questi due mutui un fondo di 145.000 euro che è stato denominato fondo ripartenza. Se vedete, ci sono in allegato le provenienze, e direi che insomma è un atto abbastanza semplice di cui avevamo anche accennato in precedenza. Se ci sono domande, siamo qua.
Bene, se volete dei chiarimenti. Mi sembra che nessuno voglia dei chiarimenti, quindi se uno vuole intervenire a questo punto. Rossi Marina, centro-sinistra, prego.
Sì, mi rammarica un po' il fatto che arriviamo a votare in consiglio comunale senza avere chiaro il quadro, perché siamo stati interpellati come consiglieri, ma poi sono stati incontrati commercianti, ma poi adesso non è ancora chiara la situazione, e quindi insomma andare a votare un fondo ripartenza senza capire i criteri e senza i criteri, vabbè, cioè è un po' difficile. A proposito di quando abbiamo sollecitato e sollecitiamo sempre sui tempi, ecco, qua si tratta di essere celeri con i tempi. Poi abbiamo avuto modo di confrontarci in una riunione, siamo stati anche, insomma, abbiamo colto positivamente il fatto di essere coinvolti come consiglio comunale, ma insomma ricordo che il consiglio comunale ha comunque una maggioranza e un'opposizione. Non ci chiamiamo consiglieri di governo tutti, cioè non funziona così, cioè non può funzionare così. Quindi cioè non è così che funzionano le istituzioni, cioè è la base. Cioè, per farvi capire, forse per dopo che abbiamo fatto l'incontro a cui voi siete arrivati senza proposte, a carte chiuse, che, sui criteri di ripartizione di questo fondo, ma cioè per farvi capire non è che, adesso ve la semplifico molto così forse ci capiamo meglio per le prossime volte, ma non è che sul decreto ripartenza a livello di governo Conte è andato dall'opposizione con il decreto bianco a discuterla e l'ha condivisa con l'opposizione, poi che piaccia o non piaccia, ok, ma non è andato con un foglio bianco, è andato con una proposta e poi si discute la proposta con le opposizioni, se no diventiamo tutti consiglieri di governo, che senso ha? Cioè, non è così, non è così, cioè, non è andato da Salvini a dire, oh, dai, scriviamo insieme, e festa, no, se no non esisterebbero i gruppi, non esisterebbe la politica, il senso della politica, le elezioni, la democrazia, c'è un gruppo di maggioranza, un gruppo di opposizione, c'è chi ha vinto, cioè, veramente spiazzante, spiazzante. Poi dopo noi cogliamo, abbiamo dato dei suggerimenti, vi abbiamo anche comunque dato degli spunti, ecco, perché ci teniamo e perché teniamo al nostro paese e quindi l'abbiamo fatto, l'ha fatto il consigliere Ferrari, l'abbiamo fatto nonostante comunque non vi siete sbottonati di un centimetro sulle vostre idee, e perché ce le avete le idee, e non a livello personale, perché qua nessuno parla a livello personale, soprattutto se ricopre una carica pubblica e politica, quindi di livello personale non c'è niente, soprattutto se uno ha una giacchetta che è una giacchetta di un assessore, perché funziona così. Noi ne prendiamo atto, arriviamo in consiglio comunale che non siamo stati ricontattati o comunque anche solo un aggiornamento, benissimo, ne prendiamo atto, certo no, il nostro voto non sarà contrario, certamente, proprio perché, cioè, per quello che ho detto prima, perché ci teniamo al nostro paese e a rilanciare il nostro paese, però ancora le modalità, cioè, sono sempre questi modi che spiazzano e sono anche un po' denigrano i ruoli, che io credo che ognuno ha le sue responsabilità e uno se le deve anche prendere, altrimenti andava a fare un altro mestiere.
Grazie, c'è qualcun altro? Prego, Fabri.
Siamo destinati a un percorso di 5 anni un po' così, io e il consigliere Rossi. Ma io ai tempi del terremoto con altre persone siamo andati dall'allora sindaco Turci, gli abbiamo detto in questo momento sospendiamo il nostro ruolo di opposizione, siamo a disposizione. Poi non c'è stato bisogno di noi, ma io con quello spirito di allora ho colto l'ordine del giorno precedente che abbiamo votato nell'altro consiglio, l'ho colto come un non scrivere le regole da soli, ma scriverlo anche in questa occasione insieme all'opposizione. Poi ho fatto un atto che politicamente non sta nelle regole, non lo so, io sono sempre stato in una lista civica, non mi sono mai posto molto il problema di come debbano essere certi meccanismi. E noi abbiamo due probabilmente interpretazioni diverse, anche perché probabilmente insomma veniamo da esperienze diverse, insomma ci sta. Avrei voluto aggiornarvi, siamo nella fase finale perché ci siamo sentiti noi in una diretta, ci siamo sentiti con i commercianti, ho sentito le associazioni, sta avvenendo un qualcosa di parallelo anche negli altri comuni di Terre d'Argine e in questo momento mi sto confrontando con gli altri assessori agli interventi economici che stanno leggermente in ritardo rispetto a noi mettendo in piedi reazioni simili, perché ho pensato che per pochi giorni poteva essere utile vedere anche gli spunti su cui stanno lavorando per non rischiare magari di chiudere il cerchio, di arrivare comunque a farvi una proposta che magari potesse essere migliore grazie anche all'esperienza che c'è attorno. Io mi guardo spesso attorno, non ho paura se vedo qualche cosa che mi convince che posso a mia volta utilizzarlo, al di là che l'abbia fatto un comune o un altro partito. Comunque, molto semplicemente, siamo in fase conclusiva da cui comunque arriveremo a darvi una proposta su cui fare quel lavoro di confronto che diceva il consigliere Rossi. questione di un giorno o due, diciamo, in chiusura. Avrei voluto chiudere entro oggi perché pensavo che fosse in effetti meglio, ma non è stato possibile. D'altra parte, il fondo ad oggi dà le risorse che vengono ripartite, come vi avevo detto, nella diretta, cioè in una parte per la defiscalizzazione e una parte in contributi diretti alle attività economiche del nostro territorio, e quindi in questo momento la destinazione è quella che conoscete, che vi ho detto. La modalità sarà comunque oggetto di un confronto con tutti i consiglieri, e quindi comunque vi arriverà una proposta che potrà essere, vi potrà piacere, potrà ricevere una controproposta, modifiche, però torno a dire, io quell'ordine del giorno l'ho inteso che prima di chiudere comunque ci sarebbe stato questo confronto.
Grazie. Giorgia Grossi.
Sì, per meglio chiarire, visto che il vice sindaco e assessore alle attività economiche diceva che manca un giorno per sintetizzare, chiedevo, visto anche dopo l'incontro con i commercianti, si può quantomeno indicare quelle che sono state le priorità oppure delle linee guida, perché se si tratta solamente di un giorno per fare assunto, probabilmente, visto che siamo anche in streaming e questo la seduta del Consiglio Comunale viene registrata, probabilmente chi ci sta vedendo adesso, o comunque anche se la situazione non è definitiva o comunque deve essere ancora definita, ma se manca un giorno credo che grosso modo ci siano alcune ipotesi che siano sul piatto e difficilmente possono essere modificate, quindi chiedo se può darne in questa sera, in questo momento, anche sommariamente una sintesi. Grazie.
Grazie. Se siete tutti d'accordo, dato che lui l'intervento l'ha già fatto, se siete tutti d'accordo.
Chiedo agli altri consiglieri in base.
Prego Fabri.
Allora, quello che emerge ed è il filo conduttore di tutti gli incontri che ho fatto è che comunque il contributo, come prima regola, debba avere, diciamo, una sostanza, un importo minimo tale da essere significativo. In che senso? In che senso, questo ad esempio ne ho discusso proprio con il consigliere Rossi, piuttosto che fare un contributo di 100-200 euro distribuito a pioggia, è meglio dare un contributo selezionando le attività in modo tale che abbia un valore significativo. Quindi il primo elemento che unisce tutti e tre gli incontri, commercianti, associazioni e consiglieri, è quello che comunque si vada a dividere la cifra che è stata destinata di 95.000 euro come contributo alle attività in un importo che abbia un valore significativo. Per me vuol dire un valore che comunque debba essere superiore ai 500-600 euro fino a un massimo di 1.000 euro. I 100-200 euro non risolvono la vita a nessuno. Il secondo elemento, che è uscito questo invece dai commercianti, è che mentre c'è la volontà come categoria, io dico commercianti, ma anche artigianato alimentare, e ambulanti che fanno vendita a dettaglio, quindi tutta una serie di attività rivolte alla vendita a dettaglio, c'è la volontà in qualche modo che il contributo ci sia per tutti. Però cosa succede? Su un aspetto, su una mia domanda precisa, invece c'è stata una risposta che non è stata univoca. Il termine era: cosa facciamo rispetto? Chiaramente le attività che sono state sempre chiuse sono quelle che chiaramente hanno il pieno diritto a un contributo. Però ci sono anche attività che sono rimaste aperte e che hanno comunque o avuto un risultato positivo e quindi in qualche modo non avranno diritto al contributo, o comunque hanno avuto un effetto peggiorativo sul fatturato. Quella che è stata l'indicazione delle associazioni economiche è stata quella di utilizzare il principio che utilizzerà anche il governo per dare il contributo a fondo perduto. Cioè loro dicono: visto che chi ha avuto in aprile un calo di fatturato superiore al 33% avrà diritto poi a un contributo a fondo perduto dallo Stato, noi possiamo dire che quella categoria lì e quelle attività lì in qualche modo sono attività che, così come hanno diritto al contributo, hanno diritto anche a un beneficio del Comune. Quindi ad oggi cosa succede? Succede che i commercianti mi dicono: una parte no, non mi interessa, ci siamo dentro tutti, diamo un contributo a tutti. Invece una parte dice: no, io ritengo che chi comunque nei due mesi non ha lavorato non possa avere lo stesso contributo di chi ha lavorato pur con sacrificio e avendo comunque un calo di fatturato. Quindi questo sarà un aspetto da definire. Quindi nella mia mente c'era di prendere l'attività, dividere quelle che comunque non hanno lavorato, prendere quelle che invece hanno lavorato e applicare a loro un principio che è quello delle associazioni di categorie, per cui se dichiari con autocertificazione che in quel mese hai avuto un calo di fatturato superiore al 33%, avrai un contributo minore di chi invece non ha lavorato. Minore quanto? Vi farò una proposta, mi direte se. Perché mi piace questo parametro? Perché comunque, più o meno da quello che presumiamo, a settembre-ottobre ci sarà comunque questo, questa autodichiarazione che dovranno fare le attività al governo per avere diritto al fondo perduto, che dà dal 10 al 20% della differenza di fatturato fra i due mesi aprile 2020 e aprile 2019, quella sarà una dichiarazione al governo che magari ci potrà anche permettere di verificare se le autodichiarazioni che noi riceviamo siano effettivamente giuste. Quindi i criteri sono: ridurre comunque perché il contributo stia dentro una certa cifra, e questo secondo me non permette di ampliare, come chiedeva il consigliere Ferrari, a tutta una serie di categorie dell'artigianato, perché sennò dopo supereremmo i 100-120 contributi, arriveremmo sotto a una soglia minima, però anche questo è un numero che stiamo verificando, e sarà un contributo che vi proporrò che sia al 100% per chi non ha lavorato e ridotto di una cifra che decideremo assieme per chi comunque ha lavorato ma ha avuto un calo di fatturato importante. Preso 95.000 euro, preso le attività di tipo A, preso le attività di tipo B, facciamo una simulazione, vediamo i numeri che saltano fuori. Premetto solo che siccome anche Soliere e Carpi stanno facendo un percorso simile, in questi due giorni volevo verificare se avevano comunque trovato qualche altro meccanismo interessante da proporre. Era per questo che appunto pensavo che mi servissero ancora un paio di giorni.
Grazie, quindi su inteso adesso andiamo in votazione su 145.000 euro, dopodiché i criteri di ripartizione dei due terzi dei 145.000 euro ci verranno riproposti, non in consiglio.
Bene, qualcun altro vuole intervenire per... Volete fare la dichiarazione di voto? Bene. Elisa Turci, lista civica.
Sì, allora, quella che è stata data a tutti i consiglieri è stata un'opportunità di partecipazione, di condivisione, di confronto su una situazione di emergenza straordinaria dove abbiamo messo davanti il bene del Paese decidendo come destinare una parte del fondo ripartenza, e credo che questo sia proprio un esempio di quell'innovazione che forse citavate prima, nel senso che se le cose finora hanno funzionato in una certa maniera non è detto che abbiano sempre funzionato bene e non si possa sperimentare qualcosa di nuovo. È un motivo di confronto per cercare di fare meglio e di fare bene al Comune, mettendo davanti questo a qualsiasi tipo di ruolo in una situazione di emergenza. Quindi invito tutti i gruppi consigliari a riflettere su questo. Il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. parola, fare la dichiarazione di voto. Sì. Marina Rossi.
Noi, come ho già detto, voteremo a favore, nonostante i criteri non ci siano e poi non faranno parte del voto in Consiglio Comunale, quindi per quello dicevo che era meglio avere il quadro, tutto il quadro chiaro. Voteremo a favore anche nonostante le modalità che comunque non condividiamo, anche perché anche se c'è l'emergenza o anche civici o non civici, emergenza o non emergenza, le istituzioni non funzionano in questo modo, o se no giocate a Monopoli, cioè fate altro, perché i civici, il momento di emergenza non sono giustificazioni, è uno strumentalizzare l'istituzione questo, cioè i 5 Stelle quando hanno governato, che sono civici, non è che non sentono le opposizioni, le sentono, ma non come consiglieri di governo, le sentono con delle proposte e si discute delle proposte, anche se sono civici. Ma cosa stiamo dicendo? E anche se sono in situazioni di emergenza, si arriva come maggioranza con una proposta e si discute. Non tutto questo gioco, tutto chiuso, tutto aperto, carte chiuse, carte, ma cosa siamo? Non siamo mica Monopoli. Sono istituzioni e pertanto vanno rispettate. Noi la vediamo in questo modo qua, ma non è una questione di coinvolgimento. È una questione che siamo all'interno delle istituzioni, c'è una maggioranza, c'è un'opposizione e i consiglieri comunali fanno parte di una maggioranza, tutti, o di un'opposizione, tutti. Cioè, o se no non sono consiglieri comunali. Okay. Infatti ci sono. Quindi questa è la nostra visione, nonostante questo e queste modalità potete ridere sotto i baffi, mi dispiace se non le capite, perché se fate parte di un'istituzione mi dispiace, perché è come prendere in giro un'istituzione in quanto tale, e quindi potete anche evitare questi sorrisi, e comunque noi voteremo a favore nonostante le prese in giro che continuano a esserci e questo atteggiamento.
Bene. Sulla ratifica variazione di bilancio ad oggetto, quarta variazione al bilancio di previsione 2020-2022, urgente, ai sensi dell'articolo 175,4, decreto legislativo 267/2000, approvata dalla Giunta Comunale con delibera numero 41 del 29/05/2020. Vi chiedo, chi che vota a favore? Contrario? Astenuti? Bene, viene approvato con 15 favorevoli, uno contrario, che è Bonaterino. Punto. Al punto 4, consuntivo. Al punto 4 abbiamo l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2019. Passo la parola a Roberta Mussini. Grazie.
Buonasera. Vi espongo qualche dato tecnico, qualche numero del consuntivo. Cercherò di essere breve perché comunque abbiamo fatto un'esposizione piuttosto completa in commissione. Il consuntivo 2019 si chiude con un risultato di amministrazione pari a circa 5.283.000 euro. Gli elementi più importanti dell'esercizio 2019 sono i seguenti. Anche sull'esercizio 2019 c'è stato il trasferimento ministeriale per l'IMU immobili inagibili, che è stato pari a 794.000 euro. Non è cambiato, a livello di quadro normativo statale c'era la possibilità di modificare la fiscalità locale, ma l'amministrazione ha scelto di confermare quella dell'anno precedente, degli anni precedenti, in cui la fiscalità locale era ancora bloccata. E pertanto è rimasta invariata sia i regolamenti che anche le aliquote dell'IMU, della TASI e della TARI. Nel 2019 il fondo di solidarietà comunale non è stato ridotto, ma è stato confermato quello del 2018, è stato un anno particolare perché comunque anche nel 2020 abbiamo avuto delle riduzioni progressive fino ad arrivare a un certo punto che in teoria dovremmo arrivare a regime anche con quelle riduzioni. Il 97,63% delle entrate correnti previste sono state accertate e di queste l'89,71% è già stato riscosso. L'88,04% delle spese correnti stanziate sono state realizzate, tenendo conto degli accantonamenti e i fondi nel bilancio. La spesa corrente si incrementa del 3,33% rispetto all'esercizio precedente. Se la guardiamo al netto della spesa per il sisma, l'incremento si attesta al 6,41%. Gli investimenti del 2019 che possiamo suddividere in interventi di ricostruzione pubblica e interventi propri dell'ente sono complessivamente pari. Quelli di ricostruzione pubblica impegnato FPV pari a circa 1.801.000 euro, di cui 1.639.000 FPV riaccertati nel 2020. Interventi invece propri dell'amministrazione sono in parte investimenti 1.644.000, di cui 858.000 in importi riaccertati sull'esercizio 2020. Abbiamo poi anche una serie di importi di investimenti che provengono dagli anni passati, pari complessivamente a 1.610.000, di cui più della metà realizzati e conclusi nell'esercizio 2019. Non sono stati contratti nuovi mutui, l'indebitamento pertanto è sceso del 14,68% rispetto all'anno precedente e l'ente non si è avvalso della facoltà concessa ai comuni colpiti dal sisma 2012 di sospendere il pagamento dei mutui cassa depositi e prestiti. Il saldo di cassa finale chiude con una liquidità pari a euro 5.366.000 circa, in aumento rispetto alla liquidità iniziale che era circa 4.279.000 euro. L'avanzo è composto in questo modo. Il risultato di amministrazione del 2019 pari a 5.283.000 euro è suddiviso in parte accantonata pari a 1.156.000 euro, parte vincolata 2.760.000 euro, parte destinata agli investimenti 240.000 euro, parte disponibile 1.126.000 euro. Un confronto rispetto agli anni precedenti, allora nel 2018 il risultato di amministrazione complessivo era pari a 6.076.000 euro, nel 2017 5.115.000 euro. La parte disponibile dell'avanzo, che ripeto nel 2019 è 1.126.000 euro, nel 2018 era 1.914.000 euro, nel 2017 1.956.000 euro. Altri due numeri su come si è formato l'avanzo e quali sono gli equilibri di parte corrente e di parte investimenti. Gli equilibri, la parte investimenti è così formata. Avanzo applicato agli investimenti, quindi avanzo che è stato applicato al bilancio 2019 parte investimenti, 1.856.000 euro. Fondo pluriennale vincolato che finanzia investimenti, 1.657.000 euro. Entrate di parte corrente al titolo quarto, 2.841.000 euro. Risorse di parte corrente che vengono destinate alla parte investimenti 198.000 euro. Totale risorse che finanziano gli investimenti 6.553.000 euro. Spesa al titolo secondo impegnata 2.669.000 euro. Spesa al titolo secondo costituita da fondo pluriennale vincolato in spesa 3.106.000 euro. Totale spesa in conto capitale 5.776.000 euro. Avanzo che si è creato dalla parte investimenti in competenza 776.000 euro. a cui togliamo meno 29.000 euro sulla parte dei residui, un totale di circa 747.000 euro di avanzo che viene prodotto dalla parte investimenti. Per quanto riguarda invece la parte corrente, abbiamo avanzo applicato per circa 345.000 euro. Fondo pluriennale vincolato in entrata circa 142.000 euro. Titolo primo delle entrate tributarie sostanzialmente e perequative 5.217.000 euro. Titolo secondo, cioè trasferimenti, 2.328.000 euro. Titolo terzo, proventi diversi, 1.045.000 euro. Togliamo da questi le risorse che sono destinate agli investimenti per 198.000 euro, abbiamo un totale di risorse di parte corrente che finanziano la spesa corrente di 8.880.000 euro. Spesa impegnata al titolo primo 7.069.000 euro, fondo pluriennale vincolato 106.000 euro, titolo quarto che è il rimborso della quota capitale dei mutui 791.000 euro. Totale 7.967.000 euro. Con un avanzo di parte corrente pari a 912.000 euro circa, a cui togliamo 251.000 euro che sono minori entrate che sono state rilevate sui residui perché abbiamo cancellato degli avvisi 2016, in particolar modo, ecco, diciamo, avvisi 2016, avendo poi anche ridotto l'FCDE, sostanzialmente alla fine la parte corrente dà un avanzo di circa 661.000 euro. Totale di avanzo prodotto nell'anno 1.408.000 euro, a cui sommiamo l'avanzo dell'anno precedente non applicato per 3.874.000 e arriviamo al risultato di amministrazione già letto precedentemente 5.283.000 euro. Io mi fermerei qui.
Grazie, dottoressa Mussini. Dei chiarimenti? Qualcuno vuole chiedere chiarimenti? Prego, Giulia Olivetti.
Dunque, in commissione abbiamo affrontato naturalmente l'argomento in modo molto diffuso. Volevo anche ringraziare sia Mauro che Roberta, insomma, per tutte le risposte che ci hanno dato. Volevo fare alcune domande solo sulla parte che non abbiamo affrontato in commissione, che è quella relativa alla consuntivazione degli obiettivi dell'amministrazione. Chiedevo questo. Io ce l'ho a pagina 123 del PDF, che è a pagina 5 della sezione obiettivi. Il saldo aperture e cessazioni delle attività economiche, che il valore consuntivo 2019 è 9, e volevo capire bene questo valore a cosa si riferisce. Cioè, io lo interpreterei così: ci sono state a fronte di 10 chiusure 19 aperture, saldo 9, però io lo interpreterei così, ma vi chiedo a voi, perché questo secondo me è un indicatore molto interessante per leggere un po' qual è l'andamento sul territorio delle attività. Un'altra domanda che volevo fare è che a pagina sempre 129 del PDF, che è pagina 11 della relazione, c'è l'obiettivo operativo che è favorire la manutenzione e la riqualificazione urbana ed è legato all'obiettivo strategico riqualificazione degli edifici pubblici esistenti. Lo stesso obiettivo operativo si trova anche a pagina 131, che è sempre favorire la manutenzione e la riqualificazione urbana, però è legato all'obiettivo strategico valorizzazione del territorio e ha dei numeri diversi, anche se l'obiettivo operativo è lo stesso. Quindi volevo un po' capire meglio come avete costruito questi numeri e eventualmente, se lo sapete, a quali interventi si riferiscono. E alla fine volevo sapere, relativamente allo sport, allora l'obiettivo era quello di erogare 6.000 euro di contributo per i ragazzi in difficoltà, ma a rendiconto 2019 sono stati erogati solo 5.500, quindi 500 euro non sono stati erogati. Volevo sapere il motivo, grazie.
Passo la parola a Fabri.
Io rispondo sulla prima parte, nel senso che il saldo e chiusure delle attività è come dicevi tu, cioè la differenza fra chi ha comunicato la chiusura e l'apertura. E sul resto ci sto guardando, non so se ho gli elementi o se li hai tu, Roberto, perché arrivano direttamente dagli uffici.
Scusa, puoi ripetere? Allora, una è pagina 11.
Allora, aspetta, perché io mi ero segnata quelle del PDF. Allora, è pagina 11, pagina 13.
Pagina 13.
C'è lo stesso obiettivo operativo, con anche lo stesso indicatore, però è stato compilato con dei numeri diversi, quindi io immagino che siano, cioè ci si riferisca a interventi diversi. Quindi volevo volevo averne la conferma o capire perché sullo stesso, insomma, sì, su un indicatore che sembra uguale ci sono dei numeri diversi, non so come dire. Se no, cioè, se volete approfondire con gli uffici, me lo fate sapere, cioè, non è un problema, Mancherebbe. Allora. Dato che era anche un po' oggetto delle... della discussione di stasera.
Sì, allora io sinceramente non ho in questa fase, soprattutto di consuntivo, non approfondisco particolarmente questa parte degli indicatori, più magari nel momento in cui si va a fare il nuovo DUP che li rivediamo completamente per ricontrollare tutti i target. Quindi adesso che siano effettivamente, siano sicuramente c'è una differenza perché sono comunque nati così, sono già così da tempo, però al momento...
Vabbè, ma non è
una risposta,
ma
non...
mi mandate una mail, non è un
sì,
problema.
Va bene,
cioè,
okay.
Proprio...
ti dico sì, la mia impressione, poi verifichiamo. A pagina 11, secondo me, si riferisce agli interventi sugli edifici, mentre a pagina 13 comprende anche viabilità, infrastruttura e infrastrutture stradali, quindi è probabile che differenzino i tipi di attività, però ti sapremo dare conferma.
E poi c'era l'altro dello sport, giusto? Pagina.
È a pagina 38.
Allora, qui non è stato da, se dovrebbe essere, questo l'avevo guardato, direi che adesso eventualmente se non sono precisa poi rispondo con mail, ma direi che si tratta che non è stato dato il contributo di 500 euro per spese funzionali alle attività sport per tutti nel 2019, quindi la differenza è questa rispetto a quanto era l'anno precedente. Chiedo comunque, insomma, conferma, ok.
Qualcuno altre domande? Andiamo. qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? No? Andiamo avanti? Ah, prego, scusa. Interventi. Prego.
Posso?
Giulio Olivetti, prego.
Allora, dunque, diciamo che le osservazioni che facciamo sul rendiconto sono sempre più o meno simili, nel senso che i risultati che osserviamo sono, ecco, simili in questi anni. La prima osservazione che facciamo sempre è quella relativa all'avanzo di amministrazione, quindi ancora una volta quest'anno, sempre soprattutto per effetto, Mauro correggimi poi se sbaglio, dei trasferimenti relativi agli IMU inagibili, abbiamo ancora un avanzo di amministrazione libero veramente significativo, più di 1 milione di euro. Quindi avanzo di amministrazione libero che è quello che deve essere utilizzato prioritariamente naturalmente per gli investimenti e i riequilibri di bilancio, però che, per cui l'amministrazione ha veramente una certa libertà di intervento. E insomma, ancora una volta, ecco, come dire, ci dispiace non vedere una progettualità su queste risorse veramente molto consistenti. Spesso il vice sindaco mi ha risposto che occorre tenersi un budget per ricompletare la ricostruzione, perché insomma, quando si incominciano dei lavori c'è sempre il rischio di non avere tutte le risorse, che è effettivamente così, però insomma credo che all'interno del bilancio ci sia anche un accantonamento significativo per il rischio da sisma, che anche qua correggetemi, non l'ho richiesto in commissione se sbaglio, ma è un budget che è più di 300.000 euro, che è sempre che è proprio destinato a questa finalità. Quindi insomma, ecco, noi vediamo tante risorse a disposizione che vengono un po', ecco, tenute lì, anche quando a volte ci sono, naturalmente tutti noi parliamo con le persone, con i cittadini di Novi, tante volte ci dicono: ma sono andato a parlare col sindaco, con l'amministrazione, dicono che non ci sono i soldi. E sentire non ci sono i soldi davanti a un avanzo di amministrazione a rendiconto di più di 1 milione di euro, ce l'avessimo avuto noi quando era il nostro turno. Comunque insomma, ecco, questo è, ormai siamo ripetitivi perché lo continuiamo a dire ogni anno, però ecco, questa è la prima osservazione. Invece la seconda osservazione che volevo fare era più legata a gli obiettivi che sono stati, ma soprattutto quelli che non sono stati raggiunti a rendiconto. Ho letto insomma il documento relativo agli obiettivi. Vi eravate posti l'obiettivo nel 2019 di efficientare 500 punti luce, il risultato è stato zero. Vi eravate posti l'obiettivo di attivare le consulte di frazione, dandovi l'obiettivo di fare almeno 2 incontri, l'obiettivo non è stato raggiunto perché avete fatto 0 incontri. C'era l'obiettivo nel 2019 di attivare l'osservatorio locale del paesaggio e, se non sbaglio, era stato delegato anche un consigliere, poi non so se era cambiata questo aspetto, sinceramente non lo ricordo, però anche questo l'obiettivo non è stato raggiunto. E infine un indicatore che volevo sottolineare era quello relativo all'avanzamento della ricostruzione privata, per cui l'obiettivo era il 75% ed è stato raggiunto il 65%, che comunque insomma riconosco che è un buon obiettivo, però insomma non era quello che ci si era prefissati. Ecco, su questo tema mi viene da ripensare a quando avevamo fatto il primo ordine del giorno per la riduzione dei compensi degli assessori e c'era stato risposto che casomai si sarebbe valutato di calibrarli in base agli obiettivi raggiunti. E mi fa molto ridere, scusate, non mi fa ridere, mi fa sorridere il fatto che gli assessori, insomma, di fronte ad alcune mie domande, gli assessori di riferimento non sapevano nemmeno cosa ci stava dentro quegli indicatori. Allora, secondo me, gli indicatori di bilancio sono il piano degli obiettivi, I dirigenti, i responsabili hanno il loro PEG, il piano degli obiettivi sui quali vengono valutati. Il DUP, gli obiettivi strategici, sono scelti da un'amministrazione, ma non lo dice la Giulio Olivetti, lo dicono i principi contabili, sono le linee strategiche che si dà l'amministrazione. E su questi vengono valutati e se li devono condividere e se li devono fare loro e li devono portare avanti. Allora, fare una domanda e non trovare la risposta, non la volevo dalla Roberta Mussini, penso che si sia capito, la risposta la volevo dagli amministratori.
Bene, qualcun altro vuole intervenire? Fabri, vice sindaco.
Beh, è quello, insomma, che il nostro dibattito periodico sull'avanzo di amministrazione, direi che ormai è uno standard. E c'è una differenza quest'anno. Se avete visto, quando Roberto ha letto i valori dell'anno scorso, l'avanzo c'è, ma è calato del 41%. Segno proprio del fatto che il 2019 è stato un anno in cui si sono messe in movimento attività e investimenti gestiti anche dalla parte corrente significativi e hanno toccato in modo importante questo avanzo. Io non vorrei dire cose che portano sfiga, ecco, ma c'è questo avanzo in un momento in cui avremo bisogno di risorse, c'è per la parsimonia in cui è stato gestito negli anni precedenti. E il fatto di avere comunque ridotto, questo è un dato di fatto, noi dobbiamo tra un po' fare gli equilibri di bilancio, fare delle valutazioni su tutto quello che sarà non soltanto il nostro comune, ma anche quello che ci viene chiesto dall'Unione, che sta affrontando a sua volta le difficoltà di bilancio importanti, e lo potremo fare in modo, non dico sereno, ma con la capacità di poter gestire una parte di problematiche, proprio perché questo avanzo c'è. Quindi io in questo momento mi arrogo il fatto di essere stato lungimirante, non perché pensassi a situazioni di questo tipo, lungi da me da pensare che dopo un terremoto capitassero anche cose come queste. Però noi dobbiamo anche essere pronti in effetti a dei cali importanti di entrate, perché comunque riprenderanno a ridursi i trasferimenti che riceviamo dallo Stato, perché comunque l'IMU inagibile potrebbe e sarà sicuramente l'ultimo anno in cui lo vedremo. Abbiamo comunque nella ricostruzione, è vero, protetto quelli che possono essere le rendicontazioni, ma abbiamo anche tante cose che non saranno riconosciute dalla Regione, non ultime quelle che sono quella che è la viabilità attorno agli edifici e alle piazze che ricostruiamo, che andranno fatti nel momento in cui sono terminati i lavori. Quindi sotto questo punto di vista io lo dico con orgoglio, questo fatto di aver gestito l'avanzo in questo modo mi dà la serenità di fronte a una crisi Covid di pensare che ce la potremo fare. Non l'avessi fatto, avessimo fatto molti più investimenti, e dico che l'anno scorso ne abbiamo fatti tanti perché l'avanzo libero è calato in modo importante, oggi non saremmo nella condizione di avere questa tranquillità. E il 2019 è stato un anno in cui abbiamo, nella parte degli investimenti, messo 1.645.000 di opere non legate al sisma e che sono state gestite con nostre risorse, anche a volte con trasferimenti, ma risorse del comune, e abbiamo messo in movimento circa 28 interventi fra manutenzione straordinaria ed opere pubbliche. Quindi è stato una parte investimenti corposa che ha attinto anche alla parte della disponibilità dell'avanzo. È stato l'anno in cui abbiamo comunque scelto di non fare rateizzazioni ulteriori, abbiamo continuato a pagare i mutui anche se c'era stata offerta la possibilità di non farlo, quindi gli investimenti, scusate, l'indebitamento è continuato a calare fino al minimo di oggi, cioè con rendiconto di 4.600.000 euro circa di debito residuo. Siamo comunque bravi, si vede che i pagamenti sono sotto i tempi medi, siamo a 22 giorni di anticipo di pagamento ai fornitori rispetto alle scadenze. E poi il 2019 è stato un anno dove si è fatto delle attività innovative. Posso riferirmi tranquillamente al percorso di partecipazione che ha portato al Pala Rotary, che io personalmente ho vissuto come un'attività parallela a quella che doveva essere, diciamo, la fase di verifica prima della consulta di frazione. Per me quel percorso aveva una duplice valenza, non soltanto investire in modo partecipato, ma anche attivare i tre centri attorno a dei bilanci partecipati che volevano essere anche un'esperienza su un possibile percorso di consulti di frazione. Non sarà così nel DUP, ma nella mia mente quello era un pezzo del percorso che porta ai consigli di frazione. Il 2019 è stato l'anno in cui abbiamo creato progetti come Novi in Bici, è stato quello del bando occupazione, è stato quello dove abbiamo concretizzato i contributi per i negozi di vicinato, ci sono state attività importanti che hanno girato attorno al PAC, come il Labo PAC, come tutta una serie di attività che legate alla cultura e all'integrazione. È stato anche l'anno del bando che non vi piace, ma di quello relativo agli incentivi alle nuove residenze. Poi può non piacere, ma anche quello comunque è stato un percorso alternativo che ci ha portato su tutte le riviste e i giornali di tutta Italia, quindi parliamo anche di Repubblica. Novi è diventata visibile molto di più di quello che era prima, e secondo me anche questo è un valore aggiunto che abbiamo ottenuto. La biblioteca ha fatto il suo record di prestiti, superando i 12.600 prestiti, e abbiamo avuto rassegne culturali e come Novi 360 i festival estivi. L'attività con i patrocini sono stati altissimi, la collaborazione con le associazioni, i contributi sono stati erogati ed adeguati. C'è stato l'anno anche della creazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Quindi 2019 nella mia testa, scusate, magari può non essere condiviso, ma è stato un anno di massima attività anche dal punto di vista innovativo. Ed è un rammarico, perché quello che doveva essere il 2020 poteva essere un altro 2019 con investimenti importanti e attività nuove, mentre noi oggi ci troviamo già in questa ulteriore variazione di bilancio a rincorrere la crisi che ci ha già obbligato a fare un emendamento al bilancio di previsione, che ci porterà dopo questa votazione a destinare delle risorse anche a quella che è l'edilizia scolastica per gestire la crisi Covid, che ci porterà con gli equilibri sicuramente a dover dare risorse all'Unione, perché scuola e sanità stanno attraversando difficoltà enormi. Quindi non è un rendiconto come tutti gli altri. Il 2019, nella mia modesta valutazione, è forse il più bel bilancio che abbiamo chiuso. Quindi oggi come oggi, se io potessi dire lo replichiamo all'infinito, sarebbe sicuramente, come assessore al bilancio, il mio più grosso desiderio. Oggi come oggi, cioè, dovremo lavorare su altri elementi, come appunto la gestione della crisi Covid e tutto quello che ne comporterà. Quindi, semplicemente, concludendo, io posso riconoscere che ci siano elementi di criticità, però ci sono anche elementi nuovi che abbiamo aggiunto rispetto a quello che era un programma che è nato 3 anni fa e che abbiamo adattato anche alle occasioni che abbiamo ricevuto, perché poi strada facendo capita l'occasione di partecipare a dei bandi, capitano sinergie possibili che ti permettono di mettere in piedi progetti nuovi e forse a volte in effetti è vero anche di trascurarne qualcuno che avevi messo nei tuoi obiettivi.
Grazie. Fracavallo Alessandro, assessore Fracavallo.
Sì, sì, grazie. Scusate. Praticamente quando si parla dei 500 euro risparmiati dovrebbero essere il frutto di un progetto che è stato spostato alla polisportiva. In definitiva, prima c'era un'associazione del territorio, adesso non ricordo mica il nome, comunque che faceva questo progetto, Muoviti, lo faceva per le primarie e per la materna. In pratica ho chiesto alla polisportiva di fare quello che faceva già l'Aneser per Novi, praticamente di entrare dentro nelle scuole e di sostituirsi a questa associazione, e suppongo che questo sia il risparmio in definitiva. Cioè sono riuscito a creare questa partecipazione da parte della polisportiva, che per loro è anche un vantaggio perché riescono anche a portare fuori i bambini e farli continuare dentro nello sport. Perciò penso che sia una cosa positiva.
Grazie. Qualcun altro? Marina Rossi, prego.
Sì, due osservazioni veloci. Allora, posso capire che l'assessore al bilancio, nonché il vice sindaco, si dica orgoglioso di un avanzo, cioè ognuno ha i suoi punti di vista, però non è stata parsimonia. Questo avanzo viene da degli IMU inagibili che sono stati ricompensati, cioè le mancate entrate dell'IMU. La casa inagibile del terremoto non ha pagato l'IMU e questa IMU, questa tassa che doveva pagare il cittadino, è stata versata dallo Stato. Ecco, non è parsimonia dell'assessore, cioè perché altrimenti, o parsimonia dell'amministrazione, perché altrimenti, cioè, diciamo anche delle cose che non sono poi reali, perché questo si sa dal 2017 degli IMU inagibili e di queste erogazioni, quindi cioè niente di nuovo. Rispetto agli obiettivi raggiunti, mi fa piacere che il vice sindaco, vabbè, con rammarico il sindaco, ma va bene anche il vice sindaco, cioè dica tutto quello che è stato fatto, però parlano i numeri, si chiama documento unico programmatico, cioè parlano i numeri e gli obiettivi raggiunti, quelli che ha letto la collega Olivetti non se li ha inventata, c'è un documento che ogni assessore dovrebbe sapere a memoria, perché sono gli obiettivi di cui voi parlavate a inizio legislatura, che ogni assessore doveva raggiungere gli obiettivi, altrimenti il compenso andava in base agli obiettivi raggiunti. L'avete detto voi, ci sono le registrazioni, avete detto voi, che poi dopo, me lo ricordo benissimo, era luglio 2017, che poi dopo si poteva valutare tutti gli obiettivi, obiettivo raggiunto, si capiva poi il compenso, perché siete tutti a compenso pieno e quindi costate a questo comune 200.000 euro in più, sì, a parte l'assessore Baccalli che lo so, sì, solo la Baccalli ha fatto questa scelta, tutti sono scelta, è normativa perché è dipendente pubblico, però costate in questi 5 anni costate al comune 200.000 euro in più, quindi se non sono stati raggiunti degli obiettivi nel DUP forse si può rivalutare qualcosa, perché l'avevate detto voi, non ce lo siamo inventati noi, sbeffeggiate le istituzioni, cioè, mentre ne parlavo e vi spiegavo le dinamiche, c'era chi mi rideva in faccia e ricopre un ruolo come un assessore e prende 1.000 euro al mese, quindi lui può ridere in faccia fra cavallo a tutte le istituzioni che vuole, però i 1.000 euro al mese li porti a casa e puoi ridere ancora, però li porti a casa, e voi avete 1.200.000 euro di avanzo ancora che tenete in saccoccia, ma va benissimo, ci sono le elezioni, ma lo tenete, perché quando è ora poi teoria che si fa e si investe sotto elezioni, perché cioè, poi purtroppo è arrivato il Covid e quindi qualcosa dovrete spendere più del dovuto. Quindi questo 41% di diminuzione di cui parlava il vice sindaco forse arriverà anche a un 50%. Da 41 a 50, ok, arriveremo quest'altro anno a 900.000 euro di avanzo, però sono sempre 900.000 euro. Cioè un avanzo, io non sarei orgogliosa di un avanzo, ma sapete semplicemente perché? Perché togliete qualcosa ai cittadini ad avere dell'avanzo, perché non siamo mica nel mondo privato, Non siamo nel mondo privato che uno si ripartisce gli utili, è un'amministrazione pubblica, cioè se tu hai dell'avanzo vuol dire che potevi fare qualcosa in più per il cittadino. Cioè è in questo modo una sospensione, perché chiaramente, giustamente, l'assessore al bilancio ha giustificato il fatto che lo tiene in saccoccia per poi l'emergenza, per poi va benissimo, però è una sospensione, cioè il cittadino che potrebbe ricevere qualcosa di più non lo riceve, cioè è sospeso, però i soldi ci sono. Viene detto ai cittadini che perché ce lo dicono, cioè come ha detto l'Olivetti, ce lo vengono a dire, che non ci sono soldi, in realtà i soldi ci sono. È che avete fatto scelte diverse, allora magari essere onesti con i cittadini qualche volta, andarli a dire, no, cioè almeno non dirlo che non avete soldi, almeno non ditelo, perché dopo, cioè, dai, sembra, boh, cioè li prendete anche in giro, perché dite che non ci sono soldi, c'è 1,2 milioni di avanzo. È che fate delle scelte diverse, però dovete avere il coraggio poi di farle, cioè di dirle, perché queste sono scelte, non spendere è una scelta. E avere un avanzo del genere per 3 anni consecutivi non è mai successo nella storia di Novi, mai, per fortuna che è successo, perché va bene, anche questo deve succedere, tutto va bene, però è una scelta. Quindi è anche molto giustificata e motivata, come ha detto il vice sindaco. Però vi prego di non prendere in giro i cittadini, perché è una presa in giro. E il fatto dell'innovazione, io dico faccio solo un passaggio sull'innovazione, cioè occhio a riempirsi la bocca di innovazione, perché per me l'innovazione che vede un vice sindaco che ha il doppio dei miei anni è una cosa, l'innovazione che vedo io è un'altra. L'innovazione che vede un quindicenne è un'altra ancora. Quindi vediamo, cioè riempitevi la bocca finché volete di innovazione, ma siamo attenti, perché l'innovazione di un percorso di partecipazione fatto a Sant'Antonio con 3 o 4 persone, se vai a chiedere a un ventenne se quelle 3 o 4, 20, va bene, 20, ok? Se vai a chiedere a un ventenne se quella è innovazione, vediamo cosa ti risponde. Domani lo chiedo a mia cugina se quella è innovazione. Glielo chiedo, no, perché no, va bene, però è stato portato questo esempio, il sindaco è stato portato questo esempio all'innovazione, cioè il vice sindaco ha risposto, ha paragonato, ha messo pari l'innovazione a questa parte qua, quindi io dico solo, siamo attenti, perché l'innovazione può, cioè per uno può essere una cosa, per altri può essere un'altra, quindi o gli diamo una veste diversa, più specifica, oppure magari prima di riempirsi la bocca dei paroloni, è vero, siamo attenti. Poi ripeto che tutto quello che Fabri ha detto e ha descritto non corrisponde al DUP, perché dovete rispondere a un documento unico, cioè c'è un DUP, ma non il Comune di Novi, tutte le amministrazioni pubbliche, tutte, cioè funziona così, ma per fortuna. È l'unica riforma che è funzionata, per fortuna. Dovete rispondere a degli indicatori. Abbassateli. Li rifate ogni anno? Li rifate voi ogni anno, Ogni anno tutti gli assessori devono rifare gli indicatori. Quella che è arrivata più vicina è la Baccalli, perché poi noi l'abbiamo sempre ammesso e si vede, cioè noi l'abbiamo, poi lo ammettiamo, non è che siamo, ci nascondiamo, parlano i risultati,
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? L'assessore Baccalli, prego.
Guarda, solo una precisazione per quanto riguarda il discorso dell'innovazione, della partecipazione. Insomma, a noi sembra di aver coinvolto i cittadini nel maggior modo possibile. anche è vero quando il consigliere Rossi dice ma dal punto di vista di un ragazzo l'innovazione è un altro. Sicuramente io credo che sia stato un percorso nuovo quello della progettazione assieme ai ragazzi dell'area della riqualificazione dell'area Mappa Rovereto. Avevano chiesto, non solo avevano chiesto determinate strutture, ma sono venuti loro personalmente con i nostri tecnici a disegnarle, a cercare di spiegare quali erano i loro bisogni, quali erano i desideri, insomma, e come avrebbero voluto che quell'area fosse realizzata. L'hanno proprio disegnata loro. È vero che forse non è una cosa eccezionale, però è comunque un modo nuovo di rapportarsi dei ragazzi e dei giovani con l'amministrazione. Lo stesso Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato un intervento importante per le nuove generazioni. Cioè, stiamo davvero lavorando, secondo me, in una maniera diversa di apertura nei confronti della cittadinanza. Poi sicuramente errori se ne fanno, qualche obiettivo sfugge, proprio perché anche appunto, come diceva il vice sindaco, subentrano delle possibilità diverse e anche legate a iniziative dell'Unione, e quindi si abbandonano magari aspetti minori del nostro programma per lavorare insieme al resto dei comuni e portare avanti degli altri progetti. Vanno calibrati, è vero, dobbiamo sistemarli, alcuni indicatori li abbiamo messi noi, è vero, ma tante volte sono talmente tante le cose da fare e le forze in campo che magari qualche cosa può anche sfuggire. Ci sono, è vero, anche consiglieri che si erano presi la briga di seguire determinati temi, poi esigenze lavorative, questioni personali hanno fatto sì che alcune tematiche non siano state seguite. Di sicuro non sono temi fondamentali, tant'è vero che appunto quelli della ricostruzione sono sempre stati tenuti in grande considerazione. Gli altri interventi, anche da parte dei miei colleghi, soprattutto quelli davvero di importanza sostanziale, seguiti in prima persona e tenuti continuamente d'occhio, qualcuna delle tematiche minori o che non cambiavano la vita del paese, cioè anche l'Osservatorio del Paesaggio è una bella iniziativa, una bella cosa, è vero, l'abbiamo messa in campo noi, però non è così fondamentale come quello che può essere il rifacimento della piazza o altre cose. Insomma, vanno ricalibrati, sì, però che gli obiettivi mancati siano così fondamentali per la vita del comune non mi sembra. Poi insomma, vedremo anche come fare per riquantificare i compensi degli assessori, ma sì, io non credo che sia quello il problema. Cioè, la questione è come abbiamo portato avanti gli obiettivi e come in questo anno abbiamo migliorato non solo la vita del comune, ma proprio il rapporto tra l'amministrazione e i cittadini. E secondo me questo è un obiettivo che è stato sicuramente raggiunto, anche se c'è ancora molto da fare.
Qualcun altro vuole intervenire? Galliotto Gloria.
Mi sono un attimo persa sull'ultimo intervento dell'assessore Bacchelli, perché secondo me sono state mescolate un pochettino di cose. Cioè, sicuramente c'è da dare attenzione al come vengano fatte le cose, ma c'è anche da dare attenzione a cosa venga fatto. Cioè, in questo caso io non riesco a trovarmi in contrasto con quanto viene sottolineato, ovvero che c'è un DUP, c'è un documento, ci sono dei punti da seguire, ci sono dei punti da realizzare, Ed è anche per questo che un po' di tempo che io sollecito la comunicazione, perché sicuramente è difficile raggiungere magari tantissimi punti, farne, ma se uno comunica e tiene al corrente i cittadini che gli pagano lo stipendio del perché magari non porta a termine determinati punti o ne fa altri piuttosto che altri ancora, beh, farebbe molto la differenza. Si parla di innovazione, si parla di futuro. Io non so, io vedo che i giovani vengono molto messi da parte, perché ad esempio io e Marina siamo coetanee a livello di età, di idee. Se già all'interno di un consiglio comunale le idee che possono scaturire da persone un pochettino più giovani a livello di età, che potrebbero anche dare idee nuove, vengono considerate sempre in questa maniera così ostica e polemica, si fa poi fatica anche solo a proporre di dire: facciamo un momento dove ci può essere anche solo un questionario pubblico, dove venga sottoposto un questionario con domande mirate alla cittadinanza, per capire anche quali sono secondo loro le priorità, perché sicuramente un'amministrazione deve dare una linea politica, sicuramente un'amministrazione deve scegliere i punti da mettere sul DUP, sicuramente un'amministrazione ha tantissime libertà, ma sicuramente un'amministrazione deve rispondere sempre al cittadino. Quindi indubbiamente ci sono delle responsabilità da prendersi, indubbiamente un assessore deve essere libero di decidere quali sono le priorità o meno, ma entro determinati limiti. Quindi sicuramente, se mi viene messa a paragone una ricostruzione della piazza a un osservatorio del paesaggio, sicuramente la ricostruzione della piazza è fondamentale. Però secondo me ci sono altre materie un pochettino più ostiche, perché ci sono tante cose da portare avanti contemporaneamente e ne sono ben consapevole, non è che vivo nel mondo di unicorni. L'avanzo da una parte dico sì, è lungimiranza, sì, è sempre bene tenere da parte, dall'altra dico però attenzione, perché se questo va a scapito di iniziative, va a scapito di investimenti, perché attenzione, se si parla di investimento non si parla di spesa. Sono due termini molto diversi. L'investimento tendenzialmente ci si auspica che porti a un guadagno, poi che sia un guadagno a livello di qualità di vita, un guadagno in termini monetari, quello da vedere, però si parla di guadagno. La spesa invece no, tendenzialmente una perdita. Quindi anche qui mi trovo un attimino in difficoltà, perché sicuramente ci sono diversi assessorati che sono andati avanti a sprombattuto e hanno realizzato, portato tantissimi risultati, che sicuramente è sempre tutto migliorabile, per l'amor di Dio. Altri assessorati che personalmente faccio un po' fatica a vedere quali siano stati gli obiettivi raggiunti in questi 3 anni, cioè che non parlo io dell'ultimo periodo assolutamente, io parlo di un bilancio dei 3 anni. Quindi dico... ma sono un po' molto perplessa sempre da quello che sento all'interno di questa sala consigliare, ma sicuramente dettato dalla mia inesperienza.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Data l'ora, non so se volete che andiamo avanti. Andiamo avanti con dichiarazione di voto. Andiamo avanti col voto. Ah, bene, Giulia Olivetti.
Per insomma le motivazioni già ampiamente espresse, il nostro voto sarà contrario. Questo insomma è un rendiconto che, come ho già detto, ci porta un po' sempre alle stesse tematiche, sia per quanto riguarda naturalmente, ci terrei a specificarlo, perché prima Mauro parlava di limite di indebitamento, parlava di velocità dei pagamenti, cioè naturalmente questo non è un voto contrario alla gestione del bilancio in sé, che sicuramente dai tecnici del comune è fatta in modo oculato e secondo le regole, e fanno un lavoro ottimo e come si deve, quindi anche insomma essendo molto disponibili sempre ogni variazione anche con noi consiglieri a tenerci informati. Insomma
l'intervento che sto facendo e anche il nostro voto contrario è un voto di natura assolutamente politica. Un voto politico quindi sia per quella che è la gestione degli avanzi che non condividiamo, in particolare in relazione alla comunicazione che di questo se ne fa con i cittadini, e sia per quello che abbiamo visto essere stato la trattazione degli obiettivi del documento unico di programmazione, che su cui abbiamo evidenziato tante criticità, ma è infine, ed è stato anche l'argomento da cui siamo partiti in questo consiglio comunale, nella gestione degli investimenti, perché gli investimenti o adesso che sono così importanti e che dovrebbero partire, stasera ne abbiamo discusso, ancora non sono partiti, e la gran parte degli interventi che sono stati portati a compimento sono quelli che avete ereditato dal passato. Per tutte queste ragioni il nostro voto non può che essere negativo.
Bene, passo la parola al nostro capogruppo della lista civica, Elis Turci.
Sì, allora, ovviamente anche questa discussione sottolinea come al solito gli stessi elementi che rendono, diciamo, abbastanza chiaro che c'è una grossa visione diversa su come amministrare il bilancio. Secondo noi è un bilancio molto positivo perché porta progetti, iniziative, attività, e è un bilancio oculato che tiene conto di quelli che saranno gli scenari futuri di Unimmunagibili, che probabilmente non ci sarà più e non sarà compensata dalle entrate sostitutive. Quindi un domani questo potrebbe succedere che quello che adesso viene detto, i cittadini potrebbero avere qualcosa di più, in realtà magari domani queste risorse potrebbero servire proprio per garantire gli stessi servizi che ci sono oggi. Quindi ovviamente il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2019, vi chiedo chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Con 10 favorevoli, 5 contrari, un astenuto, che è Gagliotto, è approvato. Bene, facciamo con l'immediata esigibilità. Che è favorevole? Contrari? Astenuti? Con 10 favorevoli, no. Dieci favorevoli, 5 contrari e un astenuto, è approvato. Passiamo all'ultimo, quinta variazione al bilancio di previsione 2020-2022. Modifica il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 all'interno della nota DUP 2020. Do la parola alla dottoressa Mossini.
Dopo aver approvato il rendiconto è possibile applicare avanzo. Allora, con questa variazione si è applicato avanzo per complessivi 240.000 euro. In particolar modo si tratta di avanzo vincolato per legge oneri di urbanizzazione di 78.703,33 e avanzo destinato agli investimenti 161.296,67. Questo avanzo si è applicato per ridurre per cambiare la fonte di finanziamento a due interventi in cui o comunque una parte di un intervento di 60.000 euro di manutenzione generica delle strade e a una quota di un altro intervento sempre di manutenzione strade, ma ben preciso che praticamente si tratta dell'ulteriore intervento di asfaltatura strade funzionale al collegamento tra i tre centri, e in entrambi gli interventi sono stati messi a disposizione 60.000 euro di avanzo che vanno a sostituire 60.000 euro di debito per un complessivi 120.000 euro. Poi sono stati riscritti degli interventi che erano stati tolti con l'emendamento, e in particolar modo 20.000 euro di manutenzione straordinaria fabbricati patrimonio comunale, 10.000 euro manutenzione straordinaria segnalettica, 20.000 euro struttura nuove cellette per il cimitero di Novi di Modena. Oltre a questi sono stati finanziati sempre con avanzo 70.000 euro a seguito dell'emergenza Covid per la riapertura a settembre dell'attività scolastica, per cui si stanno valutando gli interventi di messa in sicurezza. Quindi 240.000 euro di risorse buone, di cui abbiamo detto 120 sostituiscono debito e 120 sono nuovi invece interventi iscritti a bilancio.
Grazie. Qualcuno ha delle domande? Bene, qualcuno ha degli interventi? Prego Fabri.
Siamo qui appunto perché c'è la possibilità di applicare avanzo sulla parte investimenti, che insomma, segnalo non sono investimenti nel senso che danno un guadagno, non c'è più, ma sono investimenti nel senso che sono opere e manutenzioni pubbliche. Noi quando abbiamo fatto la variazione, l'emendamento al bilancio di previsione, mi ero comunque ripromesso di cercare di non utilizzare interamente la fonte di indebitamento per degli investimenti. Quindi faccio mio quell'impegno preso allora e in questa manovra 120.000, quindi metà della parte che applichiamo, vanno a ridurre la parte finanziata con investimento e vanno a dare risorse liquide disponibili e pronte subito per interventi che sono relativi alle manutenzioni straordinarie e diciamo in qualche modo ci permettono già da domani di cominciare a progettare ulteriori interventi di manutenzione. Gli altri 70.000 sono un'opportunità che abbiamo anche qui grazie al fatto che comunque abbiamo dell'avanzo che ci permette di dire partiamo da domani a studiare come fare a migliorare l'edilizia scolastica in funzione di quello che saranno i problemi dovuti al Covid per il nuovo anno che comincerà a settembre. Insomma, ci tenevo a dire che come ho fatto anche in passato quando prometto qualcosa in consiglio cerco con tutta la volontà e grazie anche all'appoggio dell'amministrazione degli altri assessori di portarlo avanti, quindi riduciamo la parte legata all'indebitamento e anche qui un pezzettino ci serve già oggi per fare un primo passo su alcuni interventi in funzione della risposta all'emergenza Covid. Sarà sicuramente un tema ricorrente nelle prossime variazioni di bilancio perché purtroppo avremo altre voci che dovranno essere gestiti sempre legate alla crisi sanitaria.
Grazie. Qualcun altro? Passiamo oltre. Per voi? Bene, allora passo la parola a Olivetti Giulia per la dichiarazione.
Dunque, visto insomma, i temi trattati in questa variazione di bilancio, quindi in particolare finanziamento alle scuole, anche la riduzione dell'indebitamento, il nostro voto è di astensione e non contrario. Quindi, insomma, ne leggiamo dei lati positivi. Ecco.
Grazie. Parola a Elisa Turci.
Lista il nostro noi. Voto sarà favorevole.
Sulla quinta variazione del bilancio di previsione 2020-2022, modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 all'interno della nota DUP 2020-2020. Chiedo chi è favorevole. Contrario? Contrario? Astenuti? Bene, con 11 favorevoli, 4 astenuti del centro-sinistra e uno contrario della Lega, è approvato. Passiamo all'immediata eseguibilità. Vi chiedo chi è favorevole. Contrario? Astenuti? Con 11 favorevoli della lista civica, 4 astenuti della centrosinistra e uno contrario della Lega, è approvato. E con questo io auguro buonanotte a tutti.